buonasera a tutti, ringrazio sia i consiglieri che il pubblico di stasera, ringrazio anche il Presidente Fausto Giovannelli, Presidente del Parco Appennino, che stasera abbiamo qui con noi per il primo, anzi il secondo, perché il primo è i verbali, secondo punto del giorno, che è la presentazione del progetto, anzi non più progetto, ma della realtà Mabunesco, di cui il nostro comune fa parte e di cui poi faremo una presentazione stasera, una brevissima mia e più dilungata quella del Presidente Giovannelli. Però iniziamo il consiglio con i riti. Prego, appello. Microfono, ecco, saprò uno non accende il microfono. Questa parte viene verbalizzata, stasera proviamo i verbali del 28 settembre e del 3 novembre. Se non ci sono nulla da eccepire, andiamo all'approvazione che è a favore. Unanimità, vi ringrazio. Bene, entriamo nel punto della serata. Come detto, io ringrazio il Presidente di essere venuto qui con noi. Questo il Mabunesco, chi è qui presente ha letto, noi abbiamo fatto anche sul notiziario del Comune la presentazione. In questo consiglio, noi questa primavera abbiamo approvato l'adesione del nostro Comune a questo progetto. MAB è una sigla che vuol dire Man and Biosphere. Biosphere, ecco, che ci cascavo sulla pronuncia, uomo e territorio, biosfera, e questo progetto il Comune di Vezzano ha aderito assieme ad altri 38 comuni di diverse province, per cui c'è Parma, Reggio, La Spezia, quali altre province?
Modena. Reggio, Parma, Modena, Lucca e Napoli.
Benissimo. Ed è un progetto che adesso presenterà Giovannelli, che diciamo di fatto, non dico che corona, io ho usato un'opportunità ma anche un impegno per il nostro comune, nel senso che si tratta di valorizzare il nostro territorio all'interno però di un concetto che non è solamente prettamente ambientale, ma che riguarda la presenza dell'uomo sul territorio e di come sa e può valorizzare questo territorio. Come amministrazione in questi anni noi abbiamo fatto diverse attività, un po' le abbiamo elencate, che volevano dare la possibilità al nostro comune, che è un comune non in montagna, perché non abbiamo mai fatto parte della comunità montana, però noi siamo la porta di fatto alla montagna, siamo però anche un paese alla porta di Reggio, per cui in questi anni abbiamo cercato di visualizzare una possibilità nel nostro territorio, perché penso che sia anche compito dell'amministrazione dare queste possibilità, dotare i propri comuni di infrastrutture, si fanno strade, si fanno anche ciclopedonali, ma anche questa è un'infrastruttura, noi possiamo e dobbiamo pensarla come un'infrastruttura dove i nostri cittadini, la nostra amministrazione può veicolare, dove vengono veicolate alcune opportunità. Io credo che la nostra, ripeto, questa sia un'opportunità molto interessante che noi abbiamo colto questa primavera, che abbiamo seguito da alcuni anni. Abbiamo anche cercato nel nostro piccolo di riempirla di contenuti, e in questo caso, infatti, io qui stasera ho cantato Vinci, il cammino di San Pellegrino e il Volto Santo. Abbiamo cercato anche con i comuni che fanno, la gran parte dei comuni che fanno parte anche da Bambu UNESCO, di presentare questa proposta che è stata accolta in primis dal parco della via Matildica al Volto Santo, che è questa via che ormai ti conosciamo, almeno che è Avezzano, che va da Mantova a Lucca, attraversa il nostro territorio che è Avezzano. Questa iniziativa, che nasce un'iniziativa prettamente avezzanese, anzi, per essere molto precisi, prettamente montaltese, per quelli di Montalto che sono molti qui presenti, che era questa riscoperta di questo cammino. E anche questo cammino, oltre ad essere un'opportunità, in questo caso di pellegrinaggio, vuole essere una riscoperta del nostro territorio, ma anche e soprattutto un'opportunità per chi viene da lontano e lo può conoscere, e un'opportunità per chi c'è di utilizzare appunto questo passaggio di persona anche come possibilità economica, perché noi sappiamo benissimo che il nostro territorio vive, c'è la gente che vi vive e non solo ci pernotta, ma all'interno di questo territorio fa delle attività economiche. Questo è stato un po' il senso che noi abbiamo voluto dare a questa nostra appartenenza a questo progetto. Lascio, così chiudo questa prima introduzione a Giovannelli, la presentazione di questo cammino, che poi ha avuto il riconoscimento, perché è Bambu UNESCO, perché ha avuto questo riconoscimento dall'UNESCO, tra i pochi progetti in Italia, poi lui dirà i numeri che ci sono in Italia e nel mondo. E una cosa faccio, così li faccio adesso, i complimenti a Forza Giovannelli e a tutto lo staff che con lui ha portato avanti questo progetto, perché è uno dei pochissimi progetti che in un solo anno è riuscito a passare la presentazione all'accettazione. Quindi questo probabilmente è anche indice, e sicuramente del vostro buon lavoro, ma anche della bontà del progetto.
Io quasi quasi comincerei col filmare.
Benissimo.
Non so perché ho questa ispirazione, ma perché il Consiglio Comunale è un luogo di discussione, quindi filmato sarebbe
una... Spegniamo le tre luci.
Questo è un filmato che è un filmato poco più che amatoriale, che abbiamo messo qui all'indomani del riconoscimento, per presentarlo sul territorio. Quindi è un po' anche un è anche un po' un assemblaggio, diciamo, di quello che avevamo già, per cui è assolutamente parziale, ma in breve doveva presentare il territorio un appuntamento di Milano del 20 di giugno, quindi è stato assemblato tra il 9 giugno e il 20 giugno scorso, per cui chiedo scusa in anticipo, ma comunque ci è sembrato che sia una buona sintesi di presentazione, naturalmente di tipo più comunicativo che di quello che è un minuto dopo farò il Consiglio Comunale, è brevissimo, però mi consente di essere più breve dopo. Io avrei le parole sono nostre e immagini due.
L'Appennino che si innalza tra il mare di Toscana e la pianura dell'Emilia respira le arie dell'Europa e quelle del Mediterraneo. Il crinale corre sul filo dei 2000 metri, è il sentiero Italia, sospeso fra due mondi, che nelle quattro stagioni cambiano, ribaltano e rigenerano i colori, le emozioni, i profumi e anche le prospettive. Si concentrano qui lupi, aquile, cervi e cinghiali, tantissimi fiori e fioriture davvero spettacolari nella primavera. Si cammina in mezzo a rocce, pascoli e praterie di mirtillo, oppure tra i boschi per antiche carraie, percorse un tempo da pellegrini e da pastori. Oggi sempre di più sono turisti ed escursionisti, con gli scarponi, con i bastoni, con le cascole e i ramponi, con gli sci e con le biciclette. Ognuno può scegliere il modo di esplorare questo mondo, da sempre abitato e vissuto a stretto contatto con la natura e le stagioni che dettano ogni giorno un'agenda diversa. I nuovi turismi e i nuovi turisti possono sperimentare attività ed emozioni, accrescere conoscenza e fare scoperte. In basso ci sono centri vivaci di servizi commerciali e piccoli borghi rurali, collocati nelle valli, sotto i ripidi versanti di Lunigiana e Verfagnana, forti di una storia profondamente italiana ed europea, ricca e travagliata, che ha lasciato ovunque lievi e castelli, anche di grande pregio architettonico, costruiti e ricostruiti come una rete di civilizzazione e presidio, soprattutto dalle dinastie nobiliari e signorili del Medioevo. C'è in un breve spazio quasi il 70% della biodiversità italiana, favorita dalla contiguità della zona climatica europea con quella mediterranea. I prodotti classificati come DOC, IGP e tradizionali sono prodotti diversi, come diversi sono i sapori e le tradizioni di cucina. L'olio da un lato e il burro dall'altro sono il condimento dei cibi, ma anche gli indicatori di una diversità culturale che affonda le sue radici nei secoli. L'autunno è ovunque il tempo dei funghi, dei mirtilli,
dall'audio credo che abbiate visto qual è la complessità e quali sono i 360 gradi dei temi di interesse di questo tema uomo e biosfera declinato sull'Appennino. La prima cosa che vorrei dire è ringraziare il Consiglio Comunale per questa opportunità di tornare nel Consiglio Comunale di Vezzano. I consigli comunali sono stati la base della proposta e soprattutto della rappresentatività della proposta. La proposta e la richiesta di riconoscimento UNESCO come biosfera è stata avanzata dal Parco Nazionale del Appennino Toscano-Emiliano con il sostegno delle Camere di Commercio di Reggio Parma, con il sostegno delle università di Reggio Emilia e Parma, con il sostegno di Reggio Sildren, di Coldiretti, di Lega Ambiente, di diverse istanze provinciali del CAI, di 1300 firme di cittadini, ma insomma non è anche finito di fare l'elenco. La base di rappresentatività sono i 38 consigli comunali, a cui si aggiunge quello di Reggio Emilia, l'adesione di Reggio Emilia, ma con l'adesione del sindaco, non del consiglio comunale. I 38 consigli comunali sono la sede che ha fatto fede della rappresentatività della proposta, perché i consigli comunali sono il luogo della rappresentanza dei cittadini ed è difficile trovare organismi che abbiano una maggiore autorevolezza in questo ruolo di rappresentanza. Per cui il perimetro che vedete anche su questa carta del menù a chilometro zero, questo grande perimetro di 230.000 ettari, 10 volte quello del Parco Nazionale dell'Appennino, non è il Parco Nazionale, è l'Appennino. E il Parco Nazionale ha svolto una funzione di supporto che insieme ai 38 consigli comunali e alle altre entità e ad associazioni ha fatto fede di una volontà di questo territorio di perseguire gli obiettivi della rete mondiale Uomo e Biosfera. In verità il riconoscimento è avvenuto anche perché il territorio ha, si chiama infatti riconoscimento, il territorio ha già in sé una storia profonda di equilibrio Uomo e Biosfera. Il territorio è un territorio storicamente abitato, popolato, civilizzato, lavorato, trasformato, ripreso, abbandonato, che comunque ha mantenuto, anche lo dicono gli indici, di i 100.000 abitanti di questi 230.000 ettari, ha mantenuto un notevole equilibrio nel rapporto tra uomo e biosfera e in particolare nel documento di candidatura sono state messe in rilievo le relazioni tra geosfera, biosfera e antroposfera, cioè sostanzialmente la conformazione dell'Appennino. Esempio, il versante nord ha le argille, quindi c'è il parmigiano reggiano, il versante sud non le ha, perché agli occhi. Le caratteristiche di confine euro-mediterraneo: abbiamo la neve, ieri qualcuno è andato a sciare in Appennino, sull'altro versante la neve non c'è mai, di là ci sono gli ulivi e di qua ci sono gli abeti, e un'antroposfera fatta di una storia di antica civilizzazione, dai Liguri agli Etruschi a quello che sappiamo del tempo matildico, con in generale una presenza di paesaggi che sono paesaggi di produzione antropica. Il pascolo non esiste senza pascolanti e pascolatori, le foraggere ovviamente sono la versione sulla terra di qualche cosa che da noi purtroppo sta in gran parte dentro le stalle, ma che comunque è un allevamento e una produzione. Il bosco stesso, che può sembrare così neutro assolutamente, il nostro bosco ceduo è figlio di un'antichissima ceduazione, la prevalenza del faggio è dovuta anche al fatto che il faggio è un albero che resiste molto bene alle ceduazioni, mentre altri tipi di specie non sono assolutamente idonee alla ceduazione, e potrei continuare. Il castagneto, come sappiamo, è un frutteto, anche se una volta abbandonato viene considerato bosco, ma è anch'esso di impianto umano. In questo territorio è difficile distinguere la conservazione dalle attività, perché non esiste la conservazione di un pascolo senza attività di pastorizia o di non esiste la conservazione di una foraggera, non esiste la conservazione di un castagneto senza un'attenta cura, eccetera, eccetera. Quindi il territorio era, è dotato, e primo ringraziamento abbiamo dato a generazioni che ci hanno preceduto, che hanno fatto un lavoro e una fatica che non voglio assolutamente romanticizzare, comunque hanno costruito dei saperi come il prosciutto di Parma e anche il parmigiano reggiano, nato qui nelle prime colline, tra colline e montagna, quindi dei saperi consolidati. Se il territorio ha una quantità enorme di prodotti che sono adesso riconosciuti come DOP, IGP, ma anche come tradizionali, è perché c'è un sapere consolidato in anche situazioni molto diverse dal punto di vista climatico, pedologico, storico, un territorio di confine. Tutto questo è stato riassunto in un documento del quale io vi raccomando la lettura, attualmente pubblicato nei siti che vi dirò, che è molto interessante, desidero pubblicizzarlo perché non dice nulla che non sia già stato detto, ma dice insieme cose che non sono mai state dette insieme. E in questo territorio, esperienza personale di uno che insomma un po' più alto per l'età, è stato costretto a conoscerlo in tanti modi, è abbastanza normale non sapere che c'è una meraviglia a 10 o 20 km da casa e non conoscere le profondità storiche, ma neanche quelle superficiali di ciò che ci sta vicino. Noi sappiamo pochissimo di Calestano o di Lesignano Bagni, pur essendo francamente assolutamente fratello in tutto e per tutto, dalle salse che sono parenti quelle di Regnano, ai gessi che sono parenti di questi mezzi gessi qui, mezzi perché quelli buoni secondo me sono quelli di Secchia, e in generale immediatamente magari se passiamo l'Appennino e usciamo di provincia noi pensiamo ad andare chissà dove, mentre magari al tempo matilico l'impianto del Castagneto, la rete di Pieve e Castelli era d'altro tipo. In sostanza il valore, l'inedito del documento UNESCO sta in due cose: uno, che mette assieme cose che non sono mai state accostate, assemblate; due, e forse avrei dovuto dire uno, è che lo fa non sulla base di un'autorappresentazione, ma sulla base delle domande di UNESCO. Le domande di UNESCO sono il punto di vista di un soggetto globale della cultura su un territorio rurale. Le domande sono le loro, le nostre sono solo risposte sincere, ma le domande le ha fatte un altro, e quindi la macchina fotografica, l'obiettivo, l'inquadratura non è la nostra, è quella del mondo che ci guarda. E da questo punto di vista, non essendo un'autorappresentazione, ci consegna delle cose che noi, partendo da questo senso, dal nostro punto di vista, magari non abbiamo focalizzato. Certo, visto da Parigi, c'è un territorio d'Appennino dove si fa parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, dove c'è Toscana, dove c'è Paola, parmigiana e garfagnana, è già abbastanza. È già qualcosa che è. Quindi il riconoscimento, oltre che alle capacità nostre, siamo stati bravi, mi faccio anch'io i complimenti e li faccio ai consulenti che hanno elaborato, ma in sostanza è che il territorio ha quelle qualità. Detto questo, come ha detto il sindaco, bisognerebbe smettere di usare la parola riconoscimento, perché non bisogna smettere, perché si tratta di un riconoscimento, cioè UNESCO due cose domanda: quello che c'è e cosa si intende fare. Quindi le domande, che sono 150 e sono anche incrociate, non dico a trabocchetto, ma sono fatte in modo di... E UNESCO ha anche visto le problematicità, le ha viste, perché ci ha rimandato a metà percorso dicendo potete essere promossi a giugno, dovete chiarire due cose, perché se no, e effettivamente hanno punti deboli. Poi non voglio andare avanti in questo approfondimento, voglio dire che uno dei compiti, anche forse dei doveri di un consiglio comunale, e di cercare di approfondire cosa ha fatto e cosa sta facendo da questo punto di vista. Questo percorso è stato un percorso breve, ma per noi due anni intensi, giorno e notte, non si risolve in una seduta. Tuttavia la lettura del documento che è sul sito e del parco e della MAP, che ha un sito che si chiama mapappennino.it, è una buona lettura. Ed è un documento su questa fetta di territorio che è abbastanza inedito. È echeggiato dal Padre Gale, è echeggiato dal piano di sviluppo rurale, ma nell'insieme è difficile trovare un documento di questo tipo. Detto questo, la ragione per cui i sindaci hanno riproposto un passaggio nei consigli comunali, e noi l'abbiamo sollecitato e condiviso, perché i consigli comunali sono stati appunto fondativi del percorso e dell'autorevolezza della richiesta di riconoscimento, e naturalmente così facendo si sono presi il merito ma anche la responsabilità di portarlo avanti, perché la rete Man and Biosphere, come ho detto forse già l'altra volta, non è la rete patrimonio dell'umanità, cioè non sono né le piramidi né il Colosseo, che sono da contemplare, ammirare e magari perimetrare, mettere il biglietto per l'ingresso e punto. No, qui ci siamo anche, sono luoghi dove si sperimenta lo sviluppo sostenibile. Diciamo che tecnicamente, forse è bene che io dia la lettura tecnica, che cos'è la rete MAB, che io stesso in un primo tempo ho pensato fosse una specie di serie B della rete patrimonio, poi abbiamo scoperto che così non è, che questa rete ha una enorme vitalità, soprattutto attuale. Per esempio l'enciclica del Papa, se non si considera la parte ovviamente prevalente che ha a che fare con la trascendenza, diciamo riecheggia assolutamente i principi di uomo e biosfera, non separa l'uomo e la biosfera, non separa l'uomo e la natura, e anche dal punto di vista dell'enunciazione dei principi è vicinissima, non voglio dire della COP di Parigi in questo momento, ma la conferenza delle parti di Parigi aperta oggi, la 21ª, diciamo che il tema è di assoluta attualità, sono luoghi dove, sì, e lo leggo nel linguaggio UNESCO, lanciato nel 1971 il programma dell'UNESCO, l'uomo e la biosfera, è un programma intergovernativo che mira a creare una base scientifica per il miglioramento del rapporto tra le popolazioni e il loro ambiente, scusate la pedanteria ma è un po' per l'ufficialità. Combinando scienze naturali e sociali, economia e formazione, MAB favorisce la tutela degli ecosistemi e la promozione di approcci innovativi allo sviluppo economico, socialmente e culturalmente appropriati e sostenibili per l'ambiente. Questa è in sostanza la proposta. Ovviamente la mission che avete un po' visto nel filmato, quelle parole non po' sfumate, è ovviamente indirizzata, parliamo di UNESCO, che significa Unione, Educazione, Scienza, Cultura. Quindi le parole sono queste quattro: Unione, Educazione, Scienza, Cultura, l'altra è organizzazione. Si punta sul capitale umano. In effetti una cosa, questa è soggettiva, una cosa che si è notata nel percorso è che alla fine chi ha seguito tutto il percorso dice: ma come mai non siamo un posto straordinario? E ovviamente emerge una discrasia fra le nostre capacità di interpretare questa ricchezza e la ricchezza che c'è in questo territorio, dove non c'è un metodo da buttare via, non c'è niente da buttare via, come nel maiale, non c'è niente, niente. Dove va male vengono le ortiche che servono a condire certi tipi di tortelli, cioè non è un territorio naturalmente svantaggiato, come ci siamo detti per tantissimo tempo, e svantaggiati in relazione ai modelli di economia e di cultura che si propongono. Quindi lo sviluppo del capitale umano, della creatività, dell'ingegno, della collaborazione, della cooperazione, delle responsabilità condivisi è la missione strategica, naturalmente orientata attorno ai temi che si sono detti, c'è una funzione di conservazione, una funzione di sviluppo, una funzione cosiddetta di supporto logistico, che si realizza in tutte le tre diverse aree, quella core, cioè quella più di conservazione, che è piuttosto quella del parco, e la buffer è l'area più grande. Tutto ciò in sostanza richiede una assunzione di responsabilità nel perseguire questo percorso. Il primo passaggio della assunzione di responsabilità è conoscere, cioè cercare di conoscere perché. Noi abbiamo in questi mesi e stiamo continuando a fare un lavoro di diffusione. La mostra dedicata da UNESCO a Expo è in questo momento a Lucca, è già stata in 11 siti, è stata a Casino, è stata a Langhirano, è stata a Lesignano Bagni, è stata a Cerreto Laghi, è stata a Cianarardi, è stata a Castelnuovo Garfagnano, è stata a Loro e Chiella, non ricordo neanche tutti, è stata a Monchio delle Corti, sarà anche a Vezzano, sia con una parte più generale che una più particolare, ma in sostanza stiamo notando che questa mostra si fa conoscere l'esistenza del riconoscimento, ma diciamo che dal 1 gennaio dovrà scattare la fase non tanto dell'UNESCO come e dove, ma soprattutto dei perché. I 100 perché del riconoscimento sono la prima cosa che noi dobbiamo riconquistare come un'eredità, per possederla bisogna riconquistarla, e penso che una delle azioni che adesso le citate è la riconquista di una conoscenza, di una consapevolezza di tutti e di tutte le forze sociali. UNESCO non è un ente pubblico, quindi non c'è un budget, una gerarchia, una pianta organica, un bilancio. Ci sono azioni, alcune sono già in corso, ma sono azioni che in gran parte salgono dal basso, sono frutto di convenzioni, non so, di accordi, non sono frutto di una decisione di qualcuno. Per il momento la cosa sta dando diverse soddisfazioni, perché devo dire che insomma, la regione Emilia-Romagna, a differenza anche di tempi precedenti rispetto al Parco Nazionale, che non era che fosse attentissima, anche perché era nazionale, non era regionale, la regione Emilia-Romagna pare avere valutato fino in fondo e sta promuovendo insieme, ha cominciato da una mano a promuovere insieme quest'area data a UNESCO, che è quella del delta del Po, i due grandi sistemi, l'Appennino e il Po, i due grandi sistemi naturali della regione, all'interno di una regione che magari ha la Ferrara, la Macipara, la Barilla, la costa, cioè non è chiamata l'industria, ma invece da questo punto di vista degli equilibri, dei punti di qualità e di sostenibilità. Il 16 dicembre noi riceveremo ufficialmente a Bologna, a Palazzo d'Accursio, e anche questo è un segno, e quindi non a Reggio Emilia, a Bologna, a Palazzo d'Accursio, dall'UNESCO Italia il riconoscimento che è già stato deliberato a Parigi il 9, che ci verrà consegnato alla presenza del Presidente della Regione e del Ministro dell'Ambiente, oltre che dei rappresentanti dell'area del Po. Siete tutti invitati, è una cerimonia che dovrebbe concludere la fase non dico dell'autocompiacimento, ma della condivisione del risultato. Dopodiché deve partire la fase dei perché e dei come, quindi la fase della progettazione, della costruzione, della governance, di cui la conoscenza delle motivazioni e degli argomenti dedotti nel dossier è l'inizio. Il dossier prevede anche un percorso di costruzione di un programma di azioni, prevede forum partecipativi tematici, prevede linee che riguardano soprattutto le nuove agricolture, l'agricoltura sostenibile, e i turismi dell'ambiente, i turismi della cultura, i turismi a cui facevi riferimento anche tu, Sindaco, poco fa. In verità diverse azioni erano in corso, menù a chilometro zero quest'anno è una azione del Parco Nazionale che è diventata dell'area MAB, è un'azione dimostrativa, sono 94 imprese, sono tantissime per quest'area, comunque sono 94, 40 una diversità per la prima volta, siamo usciti dal perimetro, una della ristorazione e 54 dell'agricoltura, a testimoniare, mettere in evidenza la filiera corta, la qualità dei prodotti. Devo dire che la cucina, noi non siamo consapevoli di quanto è comunque di un livello qualitativo a livello internazionale, la cucina del nostro territorio, e le due cucine dell'Appennino sono diversissime, quelle toscane che condiscono con l'olio, come dice il filmato, e quelle emiliane che condiscono col burro. Il menù a chilometro zero, per esempio il menù gastronomico con almi e tutto quanto, è una manifestazione che coinvolge, ma diciamo è una incontinuità ed allargamento di quanto già si faceva, mentre molte altre, per esempio con le scuole, un grosso lavoro è stato fatto e sarà nuovamente fatto, perché qui è più facile fondare, ma molta, cioè in sostanza bisogna cominciare. Cioè, in sostanza il riconoscimento non è archiviato, agli atti non vuol dire archiviato, vuol dire che si comincia, perché questo non è un patrimonio dell'umanità da tenere lì, ma è uno sviluppo da costruire secondo linee innovative, e che persino la conservazione richiede azioni, cioè la conservazione del pascolo, la conservazione del castagneto, la conservazione della foraggera richiede un fare, non un non fare. E ovviamente lo sviluppo del capitale umano, anche attraverso le relazioni, è ovviamente un'altra cosa che richiede un fare, una progettualità, un coinvolgimento che vada oltre le istituzioni pubbliche, perché UNESCO non è un'istituzione pubblica, il meccanismo di governance che abbiamo previsto è composto per metà da enti pubblici e grosso modo per metà da soggetti associativi o privati. Quindi a livello di ogni comunità c'è lo spazio per un approfondimento, una condivisione, un contributo creativo. Da Avezzano è venuto in particolare quello ai grandi percorsi. Noi faremo un'edizione presto di un numero speciale della rivista del CAI dedicato a questo percorso, Mantova Lucca, ma anche Filatia, insomma la Francigena, le due vie del Volto Santo e la grande traversata appenninica, i grandi percorsi. Poi dovremo presto, avremo nel giro di qualche mese un incontro, un approfondimento sull'uso del logo, il tempietto, che è quello che è piaciuto a tutti. Noi siamo impegnatissimi a spiegare che non è una medaglietta e non è un logo, un escomat, anche se probabilmente molti consigli comunali hanno votato anche per avere il logo. Tuttavia c'è una conferenza a Shanghai tra poco, perché la rete mondiale sta discutendo l'utilizzo del logo UNESCO, e dopo quella conferenza avremo un momento, una questione di un mese, due o tre, però, perché non è questione di 15 giorni, in Italia e magari qui, per sviluppare il tema dell'utilizzo del logo, che per adesso, come vedete, l'abbiamo tenuto qui dentro, perché non si può mettere su una fetta di formaggio il logo dell'UNESCO, non si può mettere su un prodotto commerciale il logo dell'UNESCO, però sul tema del logo dell'UNESCO, dei marcatori territoriali, di un sito di cui c'è già la bozza online, la potete vedere, il lavoro è cominciato, ma diciamo da febbraio-marzo comincerà l'organizzazione della governance, in cui ogni comune è rappresentato e in cui però ci sarà molto spazio anche per chi volontariamente vorrà nei forum essere partecipe. Niente, mi fermo qui, questa è l'illustrazione non brevissima, comunque torno al punto di partenza, ecco, è diciamo una riconsegna a voi di una responsabilità che ci avete affidato. Ci avete affidato il mandato di rappresentarvi nel fare la proposta, ci abbiamo lavorato bene. Complimenti anche ai nostri consulenti, li abbiamo scelti molto bene, gente che aveva quelli delle Dolomiti, che avevano già avuto risultati ad altre parti da questo punto di vista, il risultato c'è, ora però è come appunto è una bicicletta e quindi bisogna pedalare. E come sono stati fondativi i consigli comunali, sono anche la golden share dell'aggregazione, perché sono quella che è stabile, che ha una riconoscibilità e un riferimento continuo, che grosso modo io penso si riconosce comunque nelle linee, e i 38 comuni che si avviano a diventare di più. Ho già ricevuto una lettera dal Presidente della Regione che chiede se possiamo valutare un allargamento. Sì, prima bisogna che ci mettiamo a sedere noi, poi dopo allargheremo. Per richieste che vengono dal Parmense e dal Modenese, che possono avere anche senso da un punto di vista, bisogna che abbiano un senso dal punto di vista della sostanza, non dal punto di vista della voglia di avere tutti una targhetta. E il territorio è diventato abbastanza ragionevolmente rotondo, è più forte la parte emiliana, perché qui la collina è molto più profonda di quanto non sia sul versante toscano, che va direttamente sulla Plana e sul mare. Il perimetro ha una certa coerenza, ci sono diciamo così delle linee forti. Una riguarda l'agricoltura, e per questa posso anche annunciare che, a parte le questioni del parmigiano reggiano, che sono parte, ma non, noi abbiamo già candidato insieme al consorzio di bonifica, che è uno dei soggetti firmatari, un progetto che si chiama ReFarm, lo conosci forse? Sì, ma credo di sì, è un progetto LIFE che praticamente è indirizzato alla ricerca di metodi di colture, cioè di ricoltivare l'Appennino secondo approcci di sostenibilità coerenti con i biomi, con le caratteristiche della terra, anche per trattenere l'acqua, e diciamo così è un percorso di ricerca che accompagna un qualche cosa che nel territorio sta nascendo, perché stanno nascendo nuove agricolture, i nuovi turismi pure stanno di fatto in qualche modo nascendo. Quindi si tratta come dire, di accompagnare con capacità di condivisione, di sintesi, di scambio dei processi reali, ma non è una stazione. è qualcosa di molto concreto, è qualcosa che è abbastanza vicino alla storia reale del territorio, non sarà neanche un'istituzione, quindi sarà tutta partecipazione. Io credo che arriveranno anche dei finanziamenti, se sapremo concordare e progettare. Non c'è un finanziamento MAB, però mi sembra di capire che c'è una, qualcosa si deve e si dovrà in qualche modo muovere, e che c'è un'attenzione importante della regione. Tuttavia, insomma, diciamo che è una tela da costruire, del quale molte persone hanno in mano l'ago. Non è una, mentre nel presentare il documento e portarlo a casa il Parco Nazionale ha avuto un ruolo, non dico esclusivo, ma insomma un ruolo proprio di guida, di anche operativa, quasi assolutamente prevalente. Quello che si deve fare in questo anno o due è costruire una rete di iniziativa diffusa, in modo che ci sia una proporzione tra il progetto e le spalle e le gambe che cercano di portarlo avanti. Ecco perché ritorno nei consigli comunali a riconsegnare la responsabilità di camminare. Abbiamo disegnato un cammino, ci hanno detto che è buono, adesso va percorso. Bezzano è stato, io credo anche dal punto di vista della geografia, corrisponda abbastanza a uno dei quattro angoli del parco, dell'area. Effettivamente l'ingresso nord, geograficamente l'ingresso nord-est del parco è questo, dell'area MAB, e quindi si possono anche sperimentare progetti specifici. Langhiano, per esempio, che l'ingresso nord-ovest, sta studiando di riconvertire o sviluppare la sua fiera del prosciutto, invitando un'area MAB e internazionalizzare un po' una manifestazione che rischia di diventare un po' una fiera di paese. E lì diciamo che è molto aperto questo spazio, forse fin troppo, va riempito. Io vi ho riempito quasi un'ora di tempo questa sera, ma penso che insomma, i consigli comunali siano quelli che dovranno dare la continuità a un progetto che andrà oltre noi. Dobbiamo avere un tempo di 20 anni davanti, di 10 anni, di 20 anni. Le aree MAB che stanno crescendo nel mondo di importanza, anche la rete sta cambiando proprio in questi anni, c'è anche una corsa. La città di Torino sta candidando le colline del Po insieme, come ha fatto Ginevra, a essere MAB UNESCO, per dire che non siamo nell'ambito delle riserve naturali, siamo nell'ambito delle riserve della biosfera, dove anche punti di elevata e intensa attività umana si candidano a essere i protagonisti di questo tema della sostenibilità, che è un tema della civiltà di questi giorni. Secondo me Bezzano è un comune che ha, a differenza di altri comuni di Crainale, ha una certa ricchezza di risorse umane, ha una vicinanza con la città, un'età media, una, come dire, anche una presenza imprenditoriale importante. E uno dei disegni di quest'opera è non lasciare solo un Crainale a diventare un Luna Park, ma attivare le risorse umane e le iniziative dove ci sono. E questa quindi è la responsabilità che in qualche modo vi consegniamo questa sera. Poi penso che saremo qui una settimana, appena sarà possibile fissarla nel calendario con la mostra, magari avremo occasione di avere incontri con la popolazione o con le categorie secondo il calendario, che è anche un po' l'idea che voi volete valutare, interpretare o portare al tavolo di questa governance, che non ha un piano precostituito ma una metodologia sì. E quindi grazie a voi la palla per cominciare questo cammino di qualificazione e di competitività moderna del nostro territorio, dell'agricoltura, del turismo e delle attività connesse. Questo è, e siamo qui.
Sì, intanto ringrazio proprio.
Allora, intanto faccio i complimenti a Giovannelli per questa cosa. Però io voglio spiegare un po' il motivo di questo intervento qua. Io ho fatto dei cammini quest'anno, ho fatto Reggio Cusna con Silvetti, 3 giorni, poi ho fatto Cervarollo, la Bettola per la commemorazione, altri 2 giorni, ho fatto Manto Vallucca, 300 km, ho fatto Cervarollo, Sant'Anna di Stazzemma, col CAI di Castelnuovo Monte, io come anche di Vezzano. Sono stati fatti tanti complimenti per Bezzano. Allora io faccio la domanda e voglio la risposta sia da Mauro Vigi sia da Giovannelli. A Bezzano veramente è bello, però non è sfruttato al massimo. Vi spiego anche il motivo. Se noi partiamo dalla Vendina, andiamo al Lupo, questo terreno qua è dei Ferrarini. Qua voi vi dovete impegnare di sbloccare questo posto qua, che è Alvinè, Viano, e tutti i reggiani, chiunque vuole camminare, quindi da quella parte lì non si passa. E io vi chiedo di impegnarvi che noi paghiamo le tasse, abbiamo tutti i diritti, camminatori, ciclisti e chi va con i cavalli. Impegnatevi a sbloccare questa cosa qui, potrebbe essere dei sentieri segnati, perché credo che chiunque cammini deve avere la possibilità di divertirsi, guarda tutto il panorama che noi abbiamo. Lo ringrazio.
Prego. Grazie Vinci. Altri interventi, domande, prego.
Anche io esprimo i complimenti per questo risultato. E mi pare di aver colto dalle sue parole che una delle caratteristiche è che sono state messe assieme cose che non erano mai state assemblate. Più o meno una frase di questo genere. Allora, io le chiederei quali conseguenze pratiche deriveranno e quali risvolti pratici, insomma, per i cittadini. Quindi come passare da affermazioni e modelli teorici ad esperienze concrete e a buone pratiche. Ad esempio, quali azioni positive pensa che verranno messe in atto per tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari tipici che in questo momento fra l'altro sono particolarmente bersagliati? Parlo del parmigiano, parlo delle carni rosse, parlo del lambrusco, per rimanere diciamo all'ordine del giorno dei quotidiani recenti. Chiedo quali attività economiche verranno incentivate per favorire la permanenza dei giovani nella montagna ed evitare quindi lo spopolamento. Quali attività per lo sviluppo del capitale umano, cioè quali interventi di formazione, di motivazione, di incentivazione economica. Poi un riferimento alla governance è stato fatto e allora chiedo se può specificare meglio quali organismi gestiranno questa nuova realtà, con quali criteri verranno selezionate le persone che dovranno occupare questi organismi, cioè se si tratta di organismi di natura politica, di natura tecnica o misti, e quali autonomie di scelta rimarranno invece in capo alle singole amministrazioni.
Grazie. Prego, signor Blancato.
I complimenti sono nostri, ma li hanno già fatti gli altri di fatto il mio. Io invece ho una proposta che, devo essere sincera, non è partita da me personalmente, ma da un attivista del nostro gruppo. Mi ha scritto qualche giorno fa una mail dove mi diceva perché a Bezzano magari non si può fare un cartello all'ingresso di Bezzano con un'immagine di tipo di fine e la scritta in righe. Bezzano piuttosto la porta del latte unino. E direi che dopo quello che ho sentito stasera mi pare che proprio cada a fagiolo, perché siamo uno dei 4 punti dell'immaginario quadrilatero del parco e serve un mondo per promuovere anche dal punto di vista turistico Bezzano e come dire, identificarlo con qualcosa che è appunto l'apertura verso il nostro Appennino e quindi Bezzano essere essere la vostra verso questo meraviglioso mondo. Tra l'altro, questo attivista è modenese, nel senso che si è trasferito nel Sarno e continua ogni giorno a rimanere incantato dalla bellezza del nostro avvenire. Tutti gli amici che lo vengono a trovare dal modenese sono convolti nel dire che abbiamo veramente delle zone bellissime. E poi abbiamo dato qualche immagine dal mondo di cartelli simili, per esempio Welcome to Alaska, e dopo c'è scritto appunto il cancello del 49 di Mozart, quindi potremmo fare una foto, oppure dire anche un concorso pubblico dove qualche artista potrebbe diventarsi nell'identificare un'immagine da mettere in questo cartello, insomma. Marcare questo passaggio dalla pianura alla collina e rendere ancora più importante l'esame.
Grazie. Prego, Previgne.
Io devo fare solo una puntualizzazione. Visto che il sintomo opera femminile, visto che è rilasciato, che non c'è la possibilità di condividere questo sito sui social. Credo che sia un'opportunità molto importante per me, perché questa sicuramente dà una visibilità molto più elevata rispetto ad un sito che chiaramente, sotto la definizione, non è facilmente rintracciabile. Grazie.
Grazie. Altre domande? No. Allora. Allora, facciamo un giro di risposte. Inizio io su quella più vicina a noi, che sono i territori di Ferrarini. I territori di Ferrarini, ci sono tutta una serie di strade private, che so che negli anni hanno avuto anche alcune vicende legali, sulla possibilità o meno di transitare sui terreni di su alcuni passaggi, e tutte cause legali che non sono andate a buon fine. Però questa non è un'idea, soprattutto con questa cosa di Mabunesco, che potrebbe essere rivalutato parlando con la proprietà. Ripeto però che negli anni sono state tentate alcune iniziative, penso anche da questa, non da questa amministrazione, da quella precedente, che però non sono andate a buon fine. So che ci sono state anche indagini, c'erano state fatte anche cose in procura eccetera, ma erano state tutte poi archiviate, perché si tratta di terreni privati. Poi c'è tutta la tematica delle strade interpoderali, c'è tutte le problematiche delle strade, le strade pubbliche, le strade di proprietà privata ma d'uso pubblico, che però anche queste, molte sono state poi comprate, tutti i terreni che ne facevano parte, perché dall'inizio alla fine, per cui sono state trovate, poi ipotizzo io, degli escamotaggi legali, completamente legali. Quindi su questo eventualmente noi possiamo pensare su alcuni pezzi, perché alcuni so che sono completamente interclusi, di verificarne un utilizzo più pubblico, perché per tutti i vezzanesi lo sanno, dico per lui, perché mi ha chiesto dove erano, è tutta la sponda destra, perché venendo giù dal crosto, la sponda destra del crostolo ed è l'angolo che racchiude Viano, Vezzano e Binea, tecnicamente questo. E il resto lo lascio a te sulle domande avventure della promozione, della governance. Rispondo un attimo a Blancato. Sì, noi stiamo già ipotizzando alcune, stiamo aspettando con quando è stato pensato, come ha detto giustamente Giovannelli, come comuni abbiamo chiesto di fare questi incontri a livello dei consigli comunali, proprio per andare anche tutti insieme e per da una parte fare sì che tutti venissero coinvolti, perché facendo 38 consigli comunali, almeno 700 persone, col pubblico anche di più, si arriva a 1000-2000 persone, questa era l'idea, ma anche di fare scaturire idee, d'altra parte però nell'ottica di andare anche di pari passo con gli altri, per cui la cosa del marchio che diceva, se ne era già parlato anche con gli altri comuni, la cosa del marchio che diceva Giovannelli era di eventualmente, non che ogni comune facesse una cosa a sé, ma di capire assieme di fare anche una cartellonistica, un'indicazione un po', diciamo, generale. Quindi casomai su questo punto verifichiamo con, so che ci saranno anche nelle prossime settimane tutti alcuni seminari a cui Giovannelli parteciperà, perché appunto ci hanno sentito anche per altre cose, e proprio per il tema di che cosa vuol dire, anche perché, come ha detto il Presidente prima, non si può mettere su tutto il marchio, e quindi capire assieme agli altri comuni quali sono le cose che si possono fare e non si possono fare assieme agli altri, e se all'interno di questo anche la cartellonistica. Quindi questa cosa qua la prendiamo come idea, anche il discorso del concorso, molto interessante, e però vediamo anche con gli altri. Noi abbiamo già l'area MAB nella cartina, non so se è disegnata giusta, perché poi sì, infatti per quanto riguarda Vezzano, essendo Vezzano come paese molto, sì, molto urbanizzato, parte dalla Pinetina, e noi abbiamo fatto partire dalla Pinetina, abbiamo proposto la nostra adesione al parco, proprio perché la Pinetina di fatto è il primo piccolo parco che si apre alla zona Mabunesco, proprio in questa logica anche di essere di fatto questa porta comunque visibile. Sul resto lascio a te le risposte.
Sì, grazie. Dunque, per quanto riguarda i passaggi, non credo che Mabunesco in quanto tale non solo non è un ente, ma non prende decisioni amministrative. Quando abbiamo detto che non ci sono vincoli non mentivamo, cioè Mabunesco non è un'autorità amministrativa, UNESCO non amministra. UNESCO prende atto di quello che vi abbiamo detto sulla gestione, ha fatto una domanda per esempio molto specifica sui motori, sui veicoli a motore, perché noi onestamente abbiamo detto che siamo la terra della Ferrari e della Ducati, e che quindi insomma qui i motori sono a casa loro, e la gestione per esempio della sentieristica rurale tra passaggio motorizzato e non motorizzato aveva dei problemi, ci hanno chiesto gli approfondimenti dedicati, abbiamo risposto come potevamo, e comunque è andata bene perché abbiamo risposto sinceramente, quindi ci hanno creduto. Ecco, per quanto quindi il Mabunesco non prendeva provvedimenti, io però concordo abbastanza sul fatto che all'interno di una strategia d'area, se vi sono passaggi importanti, si possono attivare gli strumenti amministrativi per renderli possibili. Una servitù di passaggio coattiva può essere imposta per un motivo di interesse pubblico. Bisogna che ci sia un evidente interesse pubblico, dopodiché codice civile e Costituzione consentono l'imposizione della servitù coattiva di passaggio, magari limitato stagionalmente. È un problema che abbiamo anche da qualche parte dove deve passare una pista di sci di fondo, dove la proprietà è assolutamente frantumata, e a volte per far passare un chilometro di pista di fondo bisogna imporre 10 servitù di passaggio su terreni che non sono mai stati gestiti da nessuno, però il momento che passa la pista. E quindi il tema delle servitù di passaggio è legato al valore di interesse pubblico, quindi culturale o turistico, degli attraversamenti. Per cui valorizzare il significato, il senso collettivo, non privato, non puramente dopo lavoristico di un attraversamento, può giustificare una servitù di passaggio, naturalmente non ovunque e dovunque, ma dove questa sia utile. Quindi è un tema amministrativo che va risolto ovviamente dalle amministrazioni competenti, ma se nella strategia UNESCO ci sarà, e questo ci sarà sicuramente, stiamo mandando avanti il tema dei quattro grandi percorsi, lo 00, cioè il percorso del Sentiero Italia di Cainale, la Francigena che fa la tratta da Berceto a Filatiera, le due Volto Santo che fanno Filatiera, Castelnuovo Garfagnana Lucca, Mantova Reggio Emilia, San Pellegrino, Castelnuovo Garfagnana Lucca, questi quattro grandi percorsi che poi possono essere articolati, per essere uno ciclabile, uno a piedi, dobbiamo vedere, al di là di come andranno, ognuno sta correndo per il suo, sicuramente sta, anche perché sono già accennati nelle linee guida del Ford. Per quanto riguarda le domande sulla delle altre domande, ovviamente ci vorrebbe tantissimo tempo, quindi direi che siamo un po' brevi. Per quanto riguarda gli agroalimentari, il riconoscimento, come dicevo, è un riconoscimento che è partito da riconoscere quello che per esempio già si faceva, e UNESCO nella lettera di apprezzamento, la prima che ci ha fatto, quello che ci ha approvato pending, per cui abbiamo fatto mesi di ironia sul fatto che eravamo pending, cioè approvati dipendendo da... comunque ha citato alcune buone pratiche positive che ha ritenuto valide del parco e del consorzio di bonifica. Una si chiama, per il consorzio di bonifica si chiama Pennino Incantato, quella del parco una era il meno chilometro zero che abbiamo già allargato, e l'altra era Sapori da Pennino. Cosa è Sapori da Pennino? Si può vedere, c'è un sito, andate a vedere, anche lì sono circa un centinaio di imprese da Pennino che sono state accompagnate a un progetto GAL di cooperazione. Sei anche tu sei un sapore da Pennino, che vengono accompagnate a diverse manifestazioni. In sostanza lì l'obiettivo è accorciare la filiera e andare alla commercializzazione diretta, perché è del tutto evidente che è diversa una patata o una castagna costruita, prodotta da Montagna Verde e servita sul tavolo del ristorante dell'agriturismo Montagna Verde, che viene valorizzata del 400%, che è venduta a quintali per la farina, ed è tutto evidente, no? La differenza tra mettere in valore un prodotto a cui che è capace di andare direttamente al consumatore incorporando i servizi di cucina, di servizio, o invece viene venduto come una materia prima. Noi non abbiamo in Appennino un'agricoltura che possa essere molto competitiva a vendere le patate a tonnellate, le castagne a quintali e neanche il parmigiano reggiano a partite. Persino il parmigiano reggiano venduto all'ingrosso è diventato, come si chiama in inglese, una commodity, cioè quelle materie quotate alla borsa, e quindi accorciare la filiera e anche un accompagnamento imprenditoriale. Noi abbiamo cominciato e noi stiamo cercando di accompagnare esperienze di innovazione imprenditoriale, non di agricoltura multifunzionale, ma di multisettorialità, di un'impresa che fa tre o quattro cose. In alcuni casi, per esempio Ciciso e Appella lo fanno, infatti sono due modelli abbastanza straordinari. L'altro giorno ha citato anche Poletti, cioè noi perché lo accompagniamo da 10 anni, a Ciciso c'è un tale che si chiama Albaro, cioè Albaro con la B, che fa 5 mestieri, cioè si alza, prende il pulmino, porta a scuola i 2 bambini che sono figli di quelli che lavorano lì, Umedi peraltro e altri 3 o 4, poi fa spesa, prende i giornali, porta sulla cosa, apre il negozio che ahimette, ma per la gente si uccide, poi dà una mano nella stalla, poi dà una mano in cucina, torna a prendere i bambini e pomeriggio torna nella stalla. I sindacati non sanno dove metterlo, perché non si sa se è un agricolo, se è un dipendente pubblico, se è un trasporto, se è un commercio, se che cos'è. Lui fa quel che c'è da fare, e perché quell'impresa va dal centro benessere alle pecore, produce un pecorino che è low food, si mangia da Dio, andateci per il 1 km/0, vi garantisco la qualità a prezzo, e se si vuole andare c'è anche un centro benessere che non è una spa di alto, però c'è tutto quello che ci deve essere, cioè c'è l'autenticità e si va. È un'impresa che è turistica, e poi fanno la legna nel bosco. Adesso hanno recuperato anche 2 pratiche, si erano coperti di bosco e si sono tornati col pascolo, e tutti fanno un po' l'inverno, accompagnano un po' di roba, fanno neve natura con noi, le ciaspole, una storia l'altra. Adesso questo è un esempio estremo, ma estremo in positivo, lo stesso è a Pelle in un altro modo in Toscana. Però in generale noi pensiamo anche a delle imprese dei turismi che sono multifunzionali, cioè difficilmente in ambito di piccole comunità o di piccole imprese si riesce a sbarcare il lunario con un'attività sola. Mio padre faceva il sciarpo, la lavanderia, il commerciante, l'artigiano, e aveva la lana. Adesso ho capito, adesso, perché non avevo capito niente, ma ho capito perché non voleva tempi morti. Quindi quando non entravano i clienti a comprare, perché la gente era senza soldi, lui intanto lavorava, faceva qualcos'altro. Ci sono movimenti di giovani verso questo tipo di imprese. Il progetto LICE che dicevo prima è l'accompagnamento accademico e di ricerca per sostenere questo tipo di operazioni, che sono abbastanza complicati, sperimentali, ne andrà bene uno su due, però un po' vanno. E nel menù a chilometro zero già lo vedete, perché i partner, i 54 partner agricoli di queste 40 imprese commerciali, alcuni sono gente super consolidata, tipo Latteria Sociale di Carnola, che poi consolidata in apparenza, ma comunque, e altre invece sono imprese di tipo assolutamente nuovo, perché qualcuno, per esempio la fattoria di Tobia è una cosa che c'è da pochissimo tempo, per esempio con i briganti del Cerreto, c'è un altro soggetto che in agricoltura è arrivato adesso, e la torticoltura Fusinao non è che sia niente di speciale, e dov'è, per esempio l'azienda agricola Il Pichello di Carpineti è una novità anche rischiosa, che in giro forse tu lo conosci. In sostanza un po' sul pezzo, ma non è neanche il parco della MAP, lì c'è un piano di sviluppo rurale che dovrà accompagnare, più che altro MAP dovrà creare le condizioni culturali di consenso e di accordo per fare queste cose, perché non è che MAP diventa la pianificazione sovietica sostituita sotto il segno dell'UNESCO, perché non ha i poteri di quella sovietica, non ha i soldi e per fortuna non ha neanche la rigidità, e quindi sarà una cosa un po' diversa. Però il tema di ricoltivare l'Appennino sui due versanti, non c'è banca del seme, non racconto tutto, c'è un intero, è molto interessante leggere la parte sull'agricoltura che c'è qui, che non è granché, è un'analisi, ma in sostanza l'analisi dà anche l'imbeccata per quelle che possono diventare soluzioni, che ovviamente non saranno uguali, perché la Lunigiana e fino a una certa fascia il vino può diventare ancora molto importante, in altre diventa sicuramente importante qualcos'altro. Comunque il tema è l'accorciamento della filiera, l'autenticità delle produzioni, oltre che la salubrità e la coerenza grosso modo tra produzione e territorio, questo è un po', e l'integrazione tra agricoltura, i turismi, socialità e altri tipi, per esempio energia. Energia, e evitare comunque quelle filiere. La mostra, se arriverà, che proprio su questo è piuttosto chiara. UNESCO non è andata a Expo direttamente, ma si è presentata a Venezia per due motivi. Uno, adesso ci torno, il logo non lo vuole mescolare con quello della Coca-Cola, e due, a Expo ha mandato un certo tipo di messaggio, che non è ovviamente un messaggio no global, non è un messaggio contro il mercato, ci mancherebbe altro, neanche contro gli OGM, però è un messaggio molto attento a evitare che le filiere commerciali sostituiscano l'agrobiodiversità, perché è uno dei sei temi anche della mostra, che lo vedrete, la diversità culturale e la diversità e la biodiversità sono strettamente connesse nel mondo moderno. Quindi un filo c'è per questo tema di come diciamo così sviluppare i prodotti agroalimentari tipici, che peraltro ho già detto l'altra volta, ma nell'area MAP UNESCO sono 64, sono un numero altissimo, sono un record, nessuna zona ne ha tanti, proprio in connessione alla differenza climatica, e va dal prosciutto di Parma, parmigiano reggiano, che sono comparti industriali quasi, di nicchia, dicono, ma è una bella nicchia, la cipolla di Telchietto, quella è una nicchia davvero, oppure il fagiolo di Bigliolo, che è un'altra nicchia assolutamente, ma esistono, si mangiano, sono anche buoni, e tra i 2 mega e i 60, e abbiamo questi, alcuni sono dispersi e sono reperti sociologici, alcuni si possono recuperare, altri forse non si potranno recuperare, certi non si possono recuperare per un mercato globale o per il mercato e basta, neanche forse per l'autoconsumo, ma per un consumo a filiera corta sì. Adesso queste sono le questioni che sono emerse, che non risolverà ma UNESCO. Che non risolverà ma UNESCO, perché non è una nuova provincia, non c'è la giunta, che saranno focalizzate, accompagnate, portate a fare insieme progetti, e devo dire che il progetto GAL Falter di questa zona, che non è arrivato vent'anni perché non sono riusciti, voleva allargare ma Correggi non è riuscito, prende dal documento UNESCO la sostanza, è uno sviluppo in chiave GAL del documento UNESCO, un po' peggiorato dall'intervento modenese che ha chiesto di stare più sul filo delle, dei tradizionali sostegni alle imprese così come sono. Questo è un dato. E, per quanto riguarda le scuole, adesso noi avremo altri passaggi, abbiamo già fatto alcune cose con le due università, ma il primo seminario dedicato al valore dello scambio culturale ha visto 120 insegnanti a Orecchiella e su gran parte del territorio già c'è una ricaduta. Ci sarà un secondo passaggio tra febbraio, comunque il 9 dicembre, quindi fra qualche giorno, a Castelnuovo Monti c'è una restituzione di parte dei programmi in corso, se qualcuno è interessato, voi avete visto lì delle immagini, non sono finte, cioè c'è una ricca sperimentazione in corso, un po' diversa, fra i due versanti anche tra Reggio e Parma, perché sul versante qui c'è il centro di coordinamento della qualificazione scolastica che è Reggio Silvan, che fanno delle esperienze un po' più avanzate. Per quanto riguarda il cartello, il punto è delicato, noi non siamo ancora preparati. Per adesso, come vedete, in questa brochure che ho portato, per esempio, di una cosa che si sta facendo, noi abbiamo confinato il tempietto della MAB dentro un palchetto, insieme a quello del parco. Anche se la MAB non è il parco, la MAB è tutta questa, l'abbiamo anche fatta vedere, però il logo UNESCO non è andato, dicevo, non l'avete visto a Expo, e UNESCO è molto attenta a non diventare ostaggio, perché sapete che cos'è, non diventare ostaggio ovviamente di politiche commerciali. Congresso mondiale nel 2017 di UNESCO su questa cosa, c'è un seminario a Shanghai il 14, 15 e 16 di dicembre, dopodiché, dopo le risultanze di quel seminario, vedremo, abbiamo chiesto al Ministero di fare un evento in Italia, perché per adesso solo quello del Monviso sta lavorando. Comunque sul cartello noi abbiamo concordato, stiamo concordando con la Regione che 90.000 euro che ci dovrebbero essere affidati, ma vanno concordati anche con la Toscana, vadano a fare un primo progetto di marcatori territoriali, che però dovranno essere coerenti, cioè non è che ognuno potrà mettere fuori il suo castello, dovremmo fare in modo che assomiglino un pochino l'un l'altro e definiscano ciascuno la specificità del luogo. È chiaro che a Canossa il cartello non dirà quello che dice a Vezzano, ecco, per dire, o che dice alla pietra di Bismantolo, ma sicuramente anche così noi abbiamo individuato questo tema, che come il castello di Torre Chiara può essere una porta sul versante della Valle dei Prosciutti, come il castello di Fordinovo può essere la porta lunigiana che dà sul mare, non so se lo conoscete, quello che si è visto lì col mare sullo sfondo. Così la Pinatina di Vezzano può essere più o meno la porta dell'area UNESCO dell'Appennino, perché c'è l'accesso principale, ma questo non possiamo definirlo, appunto i progetti salgono un po' anche dal basso, non è che ci sarà, perché io credo che quando arriveremo a avere insediati gli organismi della governance, molte azioni fortunatamente saranno già in corso. Come è fatta questa governance? C'è scritto tutto? Però sintetizzo, c'è scritto tutto nel forum, quindi si trova sul sito del parco, il sito è provvisorio, quindi non dialoga. Una delle prime azioni è anche quella di avere una specie di e-participation, cioè siccome è quasi impossibile fare dialogare quelli di Villa Collemandina con quelli di Corniglio, perché ci vogliono 2 ore e 40 in automobile, c'è una certa attitudine a fare le curve. Quindi non si conoscono, uno non sa dell'altro, è così per questo territorio, quindi una prima comunità è chiaro che potrà essere una comunità sul web, non siamo particolarmente esperti, ci vogliono un po' di soldi, ma effettivamente ci sarà una, vedremo se sarà possibile fare questo passaggio. Noi siamo stati molto abbottonati, il sito che vedete è stato proprio buttato lì, come questa roba gratis et amore dei, ed è la traduzione sul sito della parte della vostra che riguarda il vostro Appennino, è proprio stringato, non è neanche aggiornato come quello del parco, perché è in costruzione il sito di UNESCO. Gli organismi saranno un'assemblea consultiva permanente che è costituita da tutti i soggetti, tutti gli stakeholder, quindi i 38 comuni più quello di Reggio, più l'università, più la Camera di Commercio, più Reggio Children, più la Coldiretti, più i CAI, più Legambiente, più qualcun altro che più o meno ha aderito o aderirà, alcune singole scuole che hanno aderito, l'Istituto Tal dei Tali, il Mandela ha aderito, anzi ha già fatto un progetto, ha già preso 30.000 euro e già portati a casa. Quindi un'assemblea consultiva permanente che dovrà esprimere un comitato di gestione che pensiamo composto per metà da enti locali e per metà da non enti locali, comitato di gestione di 8, di 10, non può essere di 100 perché chiaramente non può funzionare, però su richiesta UNESCO 4 forum permanenti, cioè dei luoghi dove possono partecipare tutti, e uno è sulla conservazione. La conservazione della natura, uno è sul monitoraggio e la ricerca scientifica, uno è sullo sviluppo, quindi sull'agricoltura e sul turismo, e uno è sulla diffusione dei valori dell'area MAP, cioè sulla scuola e sulla cultura. Quindi avremo 4 forum permanenti, adesso noi dovremo trovare il modo di attivarli, non è affatto semplice, ma comunque ci sono luoghi dove è aperta la porta a qualunque soggetto si voglia presentare. E poi invece a livello tecnico un ufficio MAB diretto dal direttore del parco, costituito da dipendenti comandati a ore, quindi non per intero loro mestiere, di amministrazioni del territorio o da professionisti individuati o retribuiti o volontari. L'unica cosa è un coordinamento affidato al Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, è stata anche questa una richiesta di UNESCO, che vuole un punto di riferimento, cioè come dice Kissinger per l'Europa, voglio il numero di telefono dell'Europa, cioè quando devo dire c'è qualcosa che non va, chi telefono, c'è un ente nazionale che risponde al Ministero dell'Ambiente, che copre i due versanti, e quello è il punto di riferimento, letteralmente responsabile della relazione con il Ministero dell'Ambiente, il Comitato Nazionale MAB, la sede MAB UNESCO di Parigi e della redazione e invio dei rapporti periodici di attività. E presiede il comitato di gestione e il comitato permanente, però appunto siccome questi organi non hanno un bilancio a loro disposizione, quindi diciamo non c'è un principio di gerarchia, perché non c'è la democrazia di bilancio qui, si elegge uno a cui si pagano le tasse e si controlla come spendere, quella più o meno è la democrazia di bilancio, adesso l'ho messa giù un po' semplice. Qui non c'è bilancio, quindi c'è la partecipazione, ma la democrazia di bilancio è la seguente: il comune di Langhiano trova l'accordo con l'assessorato alla cultura dell'Emilia Romagna per fare la fiera del prosciutto di Parma, invitando l'area del vino di Porto oppure la zona delle Langhe o la Wineria di Ginevra a, come testimone di un apporto fra prodotti e territorio, e organizza questa cosa, trova i soldi e chi gli dice di no e la intesca la MAB UNESCO, va benissimo. Non è che mi sono spiegato, ecco, il comune di Vezzano concorda con le diocesi eccetera eccetera di lavorare sul cammino Mantova eccetera eccetera eccetera, ebbene non c'è un ufficio di piano che lo autorizza o lo incarica prima di farlo, l'ufficio di piano lo coglie, coordina e casomai va a dire beh vediamo di coordinarci con, facciamo, ma in sostanza si assembla e si fa crescere perché non è un ente. Quindi non ci si può aspettare, certamente la regione ci ha promesso 90.000 euro che non si era dato prima, 90.000 ce li ha dati il ministero per fare la mostra che abbiamo già speso, sta circolando, abbiamo un incontro il 4 fra noi e il GAL di qui e il GAL del Delta del Po per un programma di cooperazione, per uno sviluppo, cioè, non dico altro, siamo alla ricerca di programmi di cooperazione per inserire dentro questa visione del territorio tante azioni che siano un po' coerenti col disegno. Penso che la prima conferenza sarà probabilmente dedicata appunto all'uso del logo, anche se ci stiamo sforzando moltissimo di dire attenzione, la MAP non è un logo, perché se è un logo non dico che è finita, ma non è abbastanza, allora ci siamo già arrivati, d'accordo, però cioè, sotto la mostrina il generale deve essere capace di vincere le battaglie, perché se ha le medaglie ma non è capace neanche di alzarsi la mattina, tutte quelle medaglie lì le ho messe, quindi però il logo è importante, non c'è dubbio, e quindi probabilmente il primo incontro dei 38 comuni, se a Shanghai usciranno delle indicazioni chiare, sarà sull'uso del logo, perché tutti ci chiedono e noi non siamo preparati a rispondere, perché non l'abbiamo mai fatto e non c'è neanche un disciplinare definito chiaro. Non vogliamo far coglionate e neanche inflazionarlo come si usa il logo. E quindi questo del logo sarà un punto. Intanto consiglio di tenerlo dentro un palchetto, cioè qui dentro, qui ci sono dei nomi di imprese private a questa parte del DEPIR, e quindi il logo sulla manifestazione, che è legittimo perché è UNESCO che c'è scritto un menù a chilometro zero, è un'ottima cosa, continuate, sviluppate le relazioni, eccetera, ce l'hanno scritto loro, però l'abbiamo inquadrato in modo che sia chiaro che non è il pichello che è UNESCO, ma che è insieme alla manifestazione. Quindi sulla carta intestata del comune si può usare, per essere chiari, ecco, non c'è bisogno di un... però come usarlo seriamente e in modo coordinato per non sprecarlo e in modo utilizzato sul territorio, questo richiede probabilmente anche un approccio professionale oltre che di relazione con UNESCO. Sulla condivisione sui social vedremo, io non me ne intendo tanto. Però insomma abbiamo un contatto con Rete Civica Milanese e con un gruppo di Bologna che si intende di democrazia web, però aspettiamo anche qui dalla regione se ci sarà un finanziamento, perché non è che una rete così si fa gratis, cioè ci vuole qualcuno che si metta fisso lì dietro e che la faccia andare, e quindi è una cosa un po' complicata, però la rete è abbastanza democratica e accessibile per natura, insomma. E adesso per esempio i siti del parco ha 2 o 3 siti e 3 o 4 profili Facebook assolutamente accessibili, Twitter, come si chiama quell'altro, Instagram, cioè ne abbiamo, però quella lì è una roba che si governa fino a mezzogiorno, non sono uno specialista, ma...
Bene, grazie mille veramente, se non ci sono altre domande, io ringrazio veramente. Chiudiamo con questa idea, appunto, che è un cammino che noi abbiamo fatto solo un pezzo di iniziale, adesso vediamo quello che sarà. Noi siamo fieri di farne parte, ringraziamo anche chi ci ha accolto e naturalmente ancora oggi qui il Consiglio Comunale diamo la nostra adesione a questo progetto. Infatti abbiamo spostato le partite foglie.
Questo mi sembra il 25esimo consiglio comunale per 38.
Siamo a metà,
25-26.
È qua, eccolo, solo io. L'ho perso nei fogli. Infatti noi portiamo in questa delibera che ha per oggetto diffusione il dossier di candidature e partecipazione al programma di avvio della governance della riserva UNESCO, in cui lo leggo, così fa da sintesi alla riflessione di stasera. Premesso che il Consiglio Comunale di Vettano sul Crosta esprime soddisfazione per il riconoscimento UNESCO MAP dell'Appennino Tosco-Emiliano e il territorio del nostro comune, come indicato nella delibera del 28 luglio 2014, all'interno della rete mondiale della biosfera, dove esiste e si vuole migliorare l'equilibrio tra attività umana e ambiente. Premesso che il programma UNESCO della biosfera è stato presentato, considerato il riconoscimento costituisce di per sé motivo di orgoglio ed elementi di promozione autorevole e continuativo dei valori del territorio indicati nei documenti di candidatura presentati il 25 settembre 2014, considerato che il riconoscimento costituisce altresì un punto di partenza per le iniziative di conservazione, ricerca, monitoraggio, sviluppo economico, attività di formazione, potenziamento della conoscenza del capitale umano, che sono istituzionalmente connesse alla missione dell'UNESCO e della rete MAB in particolare, visti per il favorevole espresso responsabile dell'area territorio e ambiente, delibera di impegnare la Giunta Comunale a promuovere la conoscenza del dossier di candidatura presso i portatori di interesse alla società civile e cittadinanza, cosa che faremo, che abbiamo iniziato a fare stasera e che faremo nelle prossime settimane, e di partecipare al programma di avvio della governance della riserva MAB in uno spirito di collaborazione istituzionale e tra pubblico e privato, e sollecitando la partecipazione del mondo dell'economia, della cultura e dell'associazionismo. Quindi chiedo di votare questa delibera, in cui appunto ci impegniamo a continuare questo percorso, che è a favore. Unanimità, vi ringrazio, immagino che ci sia anche su questa, mi sono informato, immediata esecutività, che è a favore. Benissimo. Grazie mille. Bene, al punto 3 abbiamo l'assestamento generale al bilancio di previsione 2015, pluriennale 2015-2017, verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Do la parola all'assessore.
Buona serata.
Siamo andati accendendo?
Sì.
Non sento.
Sì, vicino a noi. Sì,
si sente? No. Vabbè, allora.
Il problema di novembre, però mi potete, si chiama l'assestamento, così era l'assestamento di bilancio. Questo qua l'abbiamo fatto anche in modo più puntuale perché con la nuova contabilità che abbiamo cominciato a predisporre bilancio quest'anno, abbiamo detto di modificare con delle modifiche anche di capitoli di bilancio.
È necessario questo assestamento perché ci sono state delle minore entrate su dei tributi ma anche delle minori spese di soldi per i servizi sociali. Visto che sono leggermente stanca vi chiedo scusa, procedo a leggere le cose. Allora, abbiamo avuto per quello che riguarda la parte corrente delle minori entrate per complessivi 40.000 euro perché c'è stato un minore gettito sui recuperi tributari dell'imposta ICI perché ormai va ad esaurimento, sono quelli pregressi, e minori introiti di competenza dell'IMU, però ci sono stati compensati da maggiori introiti per i recuperi IMU sulle annualità pregresse per 75.000 euro, di cui 45.000 sono destinati, perché lo prevede la nuova normativa della contabilità, ad incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità, cioè vuol dire che noi abbiamo delle entrate a bilancio che sono delle entrate dovute a finanziamenti che le abbiamo messe a bilancio, a volte però, specialmente quelle finanziate per le opere pubbliche, i ribassi d'asta non ci vengono restituiti come contributi, oppure abbiamo messo a bilancio perché abbiamo previsto di introitare del recupero crediti dovute alle tasse che i cittadini hanno pagati, noi facciamo tutti i vari passaggi per recuperarli, però non è detto che questi crediti riusciamo a introitare, quindi sono dei crediti di dubbia esigibilità e quindi abbiamo dovuto incrementare quel fondo lì per avere il pareggio di bilancio in sede al assestamento. Poi per quello che riguarda il conto capitale abbiamo in previsione una maggiore entrata nell'annualità del 2016, perché abbiamo proceduto a inviare la richiesta di escussione di una polizza fideiussoria per un intervento che si trova lì a Sedrio, via Martelli, quella nuova via Borsellino e Falcone, dove le opere non sono state realizzate in modo definitivo e quindi, siccome stava per scadere l'escussione della polizza fideiussoria, abbiamo deciso di richiedere l'escussione facendo tutto il computo di quello che ha fatto il costruttore come opere da realizzare e quelle che restano da fare, e quindi nel 2016 avremo l'introito di questi 330.000 euro che utilizzeremo per sistemare la zona, anche perché c'è la strada da fare, l'impianto di illuminazione, tutte quelle cose, quindi l'amministrazione comunale ha deciso di tutelarsi in questo modo, come quando abbiamo fatto le variazioni il consiglio scorso, che avevamo escusso quella polizza lì in via Martelli, che adesso la utilizziamo a fare le opere che non aveva fatto il costruttore in sede di attuazione del piano. Poi dopo abbiamo delle economie di spese sui trasferimenti in Unione per complessivi 34.285 euro, che sono i risparmi che derivano dalla gestione associata del servizio sociale, che siccome si è aperta la Casa della Salute, anche l'Unione Colline Matildiche ci ha quantificato i risparmi della gestione del servizio dei servizi sociali. Poi abbiamo avuto anche dei trasferimenti di funzioni, perché siamo andati con la stazione unica appaltata in Unione, quindi la regione scusate, cosa c'è? Per la stazione unica appaltante del SUA la regione ci ha riconosciuto dei soldi, abbiamo avuto un'economia di spesa di 13.000 euro in campo sociale, più 11.500 euro per le spese del personale che abbiamo comandato, una parte erano il corpo di polizia municipale, una parte l'amministrativo che abbiamo dato ai servizi sociali. E poi abbiamo delle economie di spese di 7.000 euro del personale che abbiamo mandato in comando, però abbiamo poi avuto delle maggiori spese perché abbiamo dovuto incrementare il fondo di produttività dei dipendenti, che quello lì viene fatto una volta all'anno, il monitoraggio del fondo di produttività. Poi abbiamo invece in tutti questi minori spese, maggiori entrate, abbiamo deciso di finanziare in questo sede d'assestamento 15.000 euro, perché abbiamo ritenuto che dobbiamo realizzare delle opere di segnaletica orizzontale e verticale, tipo i passaggi pedonali in tutto il territorio comunale, e altri 15.000 euro di spese di manutenzione sulla viabilità. Poi abbiamo 4.000 euro che abbiamo dovuto prevedere in fase di assestamento per una fontana che dobbiamo realizzare in un parco
di
Sant'Antonio, via Vendina più o meno, e 8.000 euro invece li abbiamo dovuti prevedere per l'onorario di un avvocato per la pratica del fallimento Anceschi, che quindi dobbiamo dare un acconto, abbiamo dovuto prevedere perché non abbiamo ancora definito l'andamento di questo fallimento, e poi altri 4.000 euro per degli oneri straordinari che abbiamo bisogno di utilizzare. Poi se volete delle spiegazioni dopo guardiamo voci per voci. Poi invece abbiamo previsto nel bilancio 2016, perché questo lo prevede la normativa, in sede di assestamento vedere anche le previsioni sul bilancio 2016, il costo di 60.000 euro per la le stimolazioni che abbiamo previsto e abbiamo pubblicato nei vari cimiteri, però che vengono poi compensate dalla vendita dei loculi dovuta a queste stimolazioni. Io sarei a posto, siamo alla fine, il risultato è un pareggio di bilancio tra entrate e uscite di 39.926 euro, che è il risultato di questo anno finanziario. Se avete delle domande di chiarimento.
Bene, grazie mille. Sfracini.
Solo per puntualizzare quello che sto sicuramente spiegato per essere colto un consigliere sicuramente di Nato, quindi sono fatto modificare le solite voci che durante la barra rispetto a quello che ho visto. La vera modifica che andiamo a provare rispetto a quello che avevamo trovato a settembre è dovuta al fatto che c'è stato un incremento di barra di 34.285 euro. Come già spiegato, abbiamo fatto la settimana scorsa il consiglio dell'Unione, e sono i risparmi dovuti dalla gestione sociale dei servizi sociali. Il mio problema fisico ha avuto maggiore entrata di 124.000 euro, sono state ripartite per loro 34.600 euro, sono dovuti esattamente, come ho fatto voi, a un bando visto, che la regione finanzia le varie unioni in base ai contesti. I contesti
sono stabiliti in base alle funzioni veramente associate. E questo è stato fatto anche grazie, perché per tutta fretta, vi ricordate, a settembre abbiamo fatto un consiglio veloce per votare entro quella data il passaggio all'Unione Colline Matildiche. Colgo questa occasione per ringraziare del lavoro svolto l'assessore Stazzoni e il sindaco Bigi, che essendo ne parliamo spesso in Unione, la prima vero scoglio o opportunità, quindi di far entrare nell'Unione un vero servizio, non solo un servizio di informatico, che è più un servizio di back office, che non va a incidere sulle persone. Questo è stato il primo scoglio che è stato sostenuto, voluto e combattuto nel senso, nella passione di condividere e farla venire al meglio dall'assessore Stazzoni, con gli altri assessori al welfare e dal sindaco, e ringraziamo anche gli uffici che in un periodo fine estate hanno dato una mano affinché questo avvenisse. Quindi questi soldi sono dovuti anche quando amministrazione e politica lavorano insieme per un obiettivo comune, quindi quello di arrivare a una scadenza che ci permette di ottenere dei risultati. Sottolineavo questo fatto perché grazie a questo possiamo fare degli investimenti, e quindi come già sottolineato dall'assessore Colli, 15.000 euro per la viabilità, 15.000 euro per la segnaletica orizzontale verticale, 4.000 euro per la notizia del verde. Per sottolineare il fatto che spesso l'ufficio tecnico è ben consapevole di quali sono, ne parleremo anche dopo negli interpellanti, di quali sono un po' le problematiche del territorio, ma ci sono sempre anche le risorse per farle. Una volta individuate alcune di queste problematiche si prova a risolvere.
Consigliere Sparazzini, prego, se ci sono altri interventi, domande, riflessioni. Prego Brancato.
Io chiedevo una cosa, all'inizio dell'estate avevamo fatto un'interpellanza che era un po' un riepilogo di tutte le cose che erano state messe in cantiere per il 2014 e che al 2014 non erano state realizzate, e a questa interpellanza si è risposto che si sarebbe valutata la possibilità di realizzarle nel bilancio del 2015. Nella fattispecie sono lo sgambatoio e la fontana per l'acqua pubblica, chiedevo a che punto sono questi progetti che appunto aspettavano il bilancio del 2015 per sapere se sarebbero stati realizzati o meno.
Grazie, altre così dopo presentiamo. Allora vado subito su questo. Sia lo sgambatoio che la fontana all'acqua pubblica dal punto di vista strettamente tecnico sono investimenti. Un po' alto, se tengo una faccia lì che lo tengo lontano io che ho la voce alta. E invece noi abbiamo per questo bilancio utilizzato i soldi per manutenzione corrente, cioè per spesa corrente. Perché c'erano, nel senso che sia lo sgambatoio che la fontana, visto che non tanto solo gli importi, ma proprio in quanto investimento, è appunto un investimento, noi abbiamo utilizzato questi fondi per manutenzione corrente, perché abbiamo bisogno di soldi di manutenzione corrente. La somma di queste spese sono un'infinità di piccole manutenzioni che noi avevamo e non abbiamo trovato il posto per mettere soldi in investimento, quindi entrambe, sia lo sgambatoio che la fontana acqua pubblica, rientreranno invece in investimenti, perché sono due spese diverse, manutenzione ordinaria e straordinaria e non investimenti. Questo anche per alcune motivazioni di patto di stabilità che abbiamo utilizzato i fondi per manutenzione corrente, perché sul patto di stabilità poi vengono investiti in modo diverso. Quest'anno il patto di stabilità non ci sarà più, tra virgolette, perché non è proprio che non ci sarà più, cambia, diciamo, si chiama il pareggio di bilancio e potremmo essere un po' più flessibili. Per questo noi abbiamo utilizzato questi fondi non per investimenti, ma per fare proprio tante piccole cose che nell'anno erano rimaste in sospeso, questo è il motivo proprio per cui non ci sono investimenti, ma tutte manutenzioni correnti che erano rimaste nel quaderno di Dall'Astro dell'ufficio tecnico, che ogni volta che tagliavamo lui ci rimaneva e poi con questi fondi noi siamo riusciti a fare, soprattutto come ha spiegato Spadaccini, la problematica della segnaletica che è d'inverno, soprattutto per certe persone diventa obbligatoria per la sicurezza e non solo, perché poi quando poi non viene fatta, siccome noi abbiamo un giorno sì, un giorno no, una causa, perché ormai la gente fa causa su tutto, anche se cade dalle scale del comune con 470 borse fa causa al comune, quelle perde per fortuna, però noi ci tuteliamo anche sul discorso della segnaletica stradale, che diventa chiaramente importante, ma in un mondo dove è importante la sicurezza, ma questo e quindi prima dell'inverno, anche se ormai ci siamo, abbiamo pensato come priorità, prima priorità possiamo dire, il tema della sicurezza stradale, che sono i 15.000 euro della segnaletica orizzontale e verticale. Poi dopo sono 15.000 euro che è un'infinità di piccole opere, ne citiamo una che avete sollevato, hanno sollevato anche altre persone, il passaggio prima di via Togliatti, dove ci fu un incidente questa primavera, che sono piccole cose, sono 1.000-2.000 euro che però noi chiudiamo con questa operazione qua. Un anno e due tesori, esatto. Quindi abbiamo scelto spesa corrente, non investimento. Quindi per noi sgambatoio e fontana acqua pubblica vuol dire 2016. E qui non abbiamo incrementato investimenti.
Per quanto riguarda invece la manutenzione, la situazione relativa ai cimiteri, io ho notato nel periodo in cui abbiamo presentato i cimiteri che nulla è stato fatto rispetto allo scorso anno e chiedevo appunto in quale momento pensa di poter intervenire per togliere delle situazioni di pericolosità che sono anche molto evidenti.
Non condivido naturalmente il quadro fosco che lei tratteggia, però in queste manutenzioni c'è un pezzo che riguarda il cimitero della Vecchia, che è il ripristino di una parte che
non eravamo riusciti per problematiche tecniche a collegare per quanto riguarda l'illuminazione. Quindi c'è in quei 15.000 euro lì una parte che riguarda manutenzione dei cimiteri, e noi quest'anno alcuni pezzi li abbiamo fatto riguardo alla tonneria e quant'altro. Non ci sembra, su questo punto di vista, per questo non condivido del tutto la situazione. Noi quest'anno, quest'anno abbiamo fatto alcune opere di sistemazione dei cimiteri, opere che continueranno. Tra l'altro il problema delle stumulazioni e delle esumazioni è nato dal fatto che c'è una problematica proprio anche di spazi, e a seguito poi di questa operazione, che cadrà come temporalmente tra marzo e giugno, a seguito di questo vedremo anche se ci saranno delle risorse che nascono, come spiegato all'assessore Colli, da queste operazioni, saranno investiti direttamente nei cimiteri per risolvere alcune situazioni che ci sono. Alcune situazioni sono strutturali e che richiederebbero dei fondi ingenti, che però non oggi non ci preoccupano eccessivamente dal punto di vista della pericolosità. O altre cose? Dimmi uno. Sì, appena. Se non ci sono altre cose, io lo pongo in votazione. Anch'io riconosco che di fatto questo bilancio, sostenendo quello l'intervento, anch'io giro i ringraziamenti fatti a me, in questo caso assessore Stazzoni, la scelta comunque nell'Unione, che è poi una scelta di tutto, perché anche tu, Luca, fai parte del Consiglio. Diciamo che l'Unione sta incominciando, ce l'hanno sempre detto, non sempre ci credevamo, io compreso, che bisogna dirlo, e naturalmente la problematica delle unioni di comuni è che quando si iniziano a fare i servizi costano sempre di più, e quindi la sfida non è tanto risparmiare, ma con le stesse spese aumentare i servizi, diciamo questo. Però in un'ottica premiante che ha scelto la nostra regione, di mettere servizi core business, servizi veri, in questo caso noi siamo stati premiati, c'è stata la possibilità di fare altri servizi, nei prossimi giorni dovrebbero montare, poi nel pubblico i tempi sono sempre, lo so, ma dovrebbero montare nei prossimi giorni i famosi speed check, si chiamano così, è vero, si sbagliano sempre con i nomi. Anche questa è una cosa che probabilmente siamo riusciti a fare, perché l'abbiamo fatto con i comuni, facendolo in questo caso una botta noi e Albinea, ci costa meno, vengono giù, insomma c'è tutta una serie di cose che noi diciamo fare di fatto solo attraverso l'Unione. In questo caso avere addirittura un risparmio non c'è passo vero, diciamo, però questo è un sistema premiante che la nostra regione ha utilizzato, e quindi noi naturalmente ne abbiamo approfittato. E dico solo due dati sono stati dati in Consiglio dell'Unione: se la nostra Unione è l'1%, no? Come con l'indice demografico territorio delle Unioni, non riceve fondi per l'1%, ma per il 2,4%. Perché c'è un sistema premiante, quindi questo penso che sia una cosa molto importante. Bene, quindi se non ci sono ulteriori interventi, come vi è stato inviato nel materiale, come è stato enunciato questa sera dall'assessore Colli nella sua disamina, io vi chiedo di deliberare quanto segue: di approvare la variazione al bilancio di previsione 2015 e al bilancio pluriennale 2015-2017 evidenziato in allegato A del presente atto quale parte integrante e sostanziale, di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 2007-2000, come evidenziato in allegato B della presente deliberazione, di dare atto pertanto che anche a seguito della presente variazione del assestamento generale di bilancio permangono gli equilibri di bilancio già deliberati con atto consigliare il 15 luglio 2015 e quindi chiedo di votare così come presentato il bilancio di previsione 2015 e il pluriennale 2015-2017 nella sua verifica del permanere degli equilibri di bilancio. Chi è a favore? 9? Contrari? 1? Astenuti? 2? Vi ringrazio, votiamo l'immediata esecutività. Che è a favore dell'immediata esecutività? 10? Contrari? 1? Astenuti? 1? Vi ringrazio. Punto 4, se non perdo io le cartelle.
La commissione
abbiamo.
La commissione comunque abbiamo dite quando pensate che avete tempo.
Allora, vi lasciamo fuori dopo a divertirvi. Allora, mozione di pubblicizzazione acqua. No, no, che chiaro, assolutamente, discutere del tema, su cui poi siete anche d'accordo, quindi. Bene, mozione di pubblicizzazione acqua, chiedo che è stata presentata ai consiglieri Gabriella Anna Maria Blancata e Marco Pervilli, chiedo uno dei due di presentarla. Prego.
Questa mozione è la seconda mozione che viene presentata presso il Consiglio Comunale sulla ripubblicizzazione dell'acqua. Non vorrei dire una battuta, né passata di acqua sotto i ponti, e nel frattempo sono passati dei mesi, era stata promessa un'assemblea pubblica, assemblea che abbiamo aspettato, so che ci sono stati anche dei cittadini che hanno sollecitato questa assemblea, per cui vedendo un pochino che era tutto fermo, il consigliere Pervilli ed io abbiamo deciso comunque di sollevare nuovamente la questione della ripubblicizzazione dell'acqua, perché sostanzialmente al gruppo del Movimento 5 Stelle interessa sapere da che parte è l'amministrazione comunale di Vezzano, se è da parte della ripubblicizzazione dell'acqua o se è da parte di una gestione diversa e quindi fondamentalmente o completamente privato, comunque un misto pubblico e privato che sicuramente non corrisponderebbe a quello che è stato la risposta della cittadinanza al referendum. Quindi io non sto a leggervi tutti i considerati premessi eccetera eccetera, perché penso che li abbiate letti tutti, ma vado solo alla parte finale, che è la parte che sostanzialmente è stata modificata rispetto alla prima mozione, e quindi il gruppo Movimento 5 Stelle chiede al sindaco e alla giunta di riportare presso l'assemblea dei sindaci la posizione del comune di Vezzano sul Crostolo a favore della proposta tecnica di ripubblicizzazione del ciclo idrico integrato, di adoperarsi con tutte le proprie possibilità affinché l'assemblea dei sindaci scelga di affidare la gestione dell'acqua ad un'azienda pubblica neocostituita di proprietà dei comuni del territorio reggiano, di sollecitare il Parlamento affinché dalle previsioni contenute al comma 609 articolo 1 della legge di stabilità 2015 vengano escluse le neocostituite società pubbliche per la gestione del ciclo idrico integrato, in considerazione che tali società danno compimento a quanto sancito dell'esito referendario del 2011. Inviare il presente documento a tutti i sindaci della provincia di Reggio Emilia. E questo è quanto. Tra l'altro voglio solo aggiungere che sul comma 609 sono state tante le discussioni e pare che tutta questa paventata tutto questo paventato pericolo di ricaduta sulle aziende neocostituite in realtà sia tutta un artificio, quindi ho curiosità di sentire che cosa ne pensa l'assemblea consiliare. Grazie.
No, rispondo alla mozione, noi non abbiamo fatto ancora, tutti sanno perché è stato sui giornali prima forse persino, alcuni comuni, in particolare il comune di Reggio, sta ipotizzando anche un'altra proposta, di fatto di una società mista a controllo pubblico, così si chiama, così è stata nominata io so che è stata presentata anche venerdì scorso, in commissione consigliare a Reggio Emilia, è stata presentata ai presidenti delle unioni e verrà presentata nei prossimi giorni anche all'assemblea dei sindaci, cosa che non è stata ancora fatta. Quindi la nostra ipotesi è aspettare che ci venga presentata anche prima che sia ormai di dominio pubblico, quindi di organizzare nei prossimi giorni, stiamo invitando naturalmente i nostri amici del Comitato Acqua Pubblico, ma stiamo cercando anche una persona che venga a presentare a questo consiglio questo progetto. Quindi la nostra intenzione è di organizzare, speriamo di averla data anche oggi, non ce l'abbiamo fatta, di averla data stasera, però vogliamo averla data entro giovedì, perché giovedì esce l'ultimo notiziario comunale, quindi la nostra intenzione è organizzare questa serata, non il 24 dicembre, però da qui al 24 dicembre, e di mettere un'informazione sul notiziario comunale, per organizzare un'assemblea pubblica, e a seguito dell'assemblea pubblica in cui verranno presentati de facto questi due progetti, poi indire un consiglio comunale dove i consiglieri a seguito di questa assemblea pubblica decideranno il percorso da farsi. Questo è il motivo per cui noi voceremmo questa mozione, nel senso che noi, come abbiamo detto, è vero che avevamo detto di farlo entro ottobre, però pensavamo di essere chiamati entro settembre la prima volta. La prima volta che ho parlato con lui entro settembre, no? Mi ricordo fine agosto eravamo, perché pensavamo di essere chiamati fino a agosto, fino a settembre, fino a ottobre, fino a novembre. A questo punto qua la nostra intenzione è di organizzare una serata aperta, un'assemblea pubblica, la facciamo qua perché tanto questo è il senso, e la facciamo anche qua perché è giusto che la motivazione proprio con questa disposizione, cioè metteremo più sedie perché spero che ci sia almeno 40-50 persone, vediamo, però non so mai, e con i consiglieri in modo di fare un'assemblea pubblica, non è un consiglio, se no c'è tutto un sistema del chi parla, chi non parla, chi è invitato, non è invitato, un'assemblea pubblica in cui venissero presentate le due proposte sul campo e anche quello che pensano le persone, i consiglieri, quindi i consiglieri avranno diritto di parola come a tutti, ma soprattutto loro, lo dico così perché per capirci, e a seguito di questa assemblea fare un consiglio comunale per poi decidere questo consiglio comunale quale scelta intraprendere tra i due progetti oggi in campo, non penso un terzo, però la fantasia dei nostri amministratori, nostri nel senso in generale, a volte veramente varia. E quindi questo è un po' il percorso che noi pensiamo di fare, e quindi per questo l'idea è quella di non votare purtroppo la mozione, aspettare di fare assemblea e poi andare in consiglio comunale. Io non so la data perché ancora non è stata data entro quando noi dovremo votare come consiglio comunale, però penso che in quella serata lì si saprà anche la data, potrebbe essere una data molto ravvicinata e faremo un consiglio, visto che siamo poi faremo un consiglio veloce, nel senso nei tempi possibili a 3 giorni nel caso dovessimo votare, e proprio perché probabilmente bisogna votare, leggo qua le slide del Comune di Reggio che mi sono state inviate, che ho chiesto, mi sono state inviate, reperite entro il 31 dicembre. Non so se il Comune dovrà votare, però il nostro percorso rimane quello di fare assemblea pubblica e consiglio comunale. Questo quanto. Prego. Perville.
Noi abbiamo ripresentato questa mozione non tanto per una questione tecnica, nel senso che sappiamo anche noi che ci sono altre opportunità che i vari contendenti stanno valutando. A noi interessava presentare questa mozione per capire la maggioranza, cioè voi, da che parte state. Se state dalla parte di avere un servizio idrico pubblico o se invece di valutare il resto. Valutare il resto per me personalmente e credo anche per il nostro gruppo, vuol dire che a voi dell'acqua pubblica interessa fino a un certo punto, perché se interessa l'acqua pubblica si vota per l'acqua pubblica, punto e basta. Non votare per l'acqua pubblica vuol dire che si valuta il resto, e il resto sappiamo benissimo che direzione
prenderà. Perciò voi, votando contro, vi prendete una responsabilità ben diversa da un semplice prendere tempo, secondo me.
Grazie. C'è un problema che è questo, no? Capisco dove vuoi arrivare ed è chiarissimo che noi non vogliamo arrivare a rispondere, ma c'è un tema che è questo. Come è stato detto dalla consigliere Blancato, sono arrivate sono fatta una raccolta di firme di alcuni abitanti in cui dicono espressamente, perché le parole hanno valore, valgono sia che vengono dette in un modo che nell'altro, che chiedono? Chiediamo con forza che l'orientamento che esprimerai per conto del nostro comune con il tuo voto definitivo sia prima discusso in modo aperto e approfondito con i tuoi cittadini, in un confronto pubblico da tenersi al più presto, come avevi promesso. Allora, giustamente questi hanno messo in eretto confronto pubblico a tenersi al più presto, come avevi promesso, ma d'altra parte però chiedono che il sindaco, ma quindi il consiglio comunale, non si esprima prima dell'assemblea. Quindi, però è scritta una roba incredibile in questa cosa qua, e quindi la nostra idea che abbiamo mantenuto è quella di fare l'assemblea pubblica e poi esprimerci. Può darsi che ci siano anche idee diverse, discordanze all'interno anche del nostro consiglio, perché questo è un tema molto complesso, e quindi la nostra idea rimane questa. Chiaramente approvare oggi un documento di questo genere, per andare invece sul contenuto e non sulla forma, ma la forma in democrazia e sostanza, vorrebbe dire de facto che il nostro comune appoggerebbe il progetto Agenia prima di presentare l'altro, perché questo è. Noi questa scelta non l'abbiamo ancora fatto. Sì, da quello che si legge anche la vostra. Visto che lo studio di fattibilità è titolato da Genia, società di consulenza specializzate con competenze sono riconosciute a livello nazionale, risulta piena sostenibilità del piano finanziario, anche in considerazione del fatto che i parametri numerici e i dati impiegati per la strutturazione del piano finanziario sono stati calcolati in modo fortemente prudenziale. Dicendo che questo è l'unico progetto di pubblicizzazione.
Perché per adesso è così, perché il secondo non ha niente di pubblico.
Quando ce lo presenteranno, può darsi di sì, può darsi no. Su questo io non mi sono ancora espresso, quindi lo dico neanche pubblicamente, quindi rimango di questa.
Posso dire la mia, Mauro?
Prego, Vinci.
Allora, in luglio è stata fatta un'assemblea pubblica ai boschi di Puglianello, il quale Cesare è stato molto bravo a presentare l'acqua pubblica, ma di Vezzano io non ho visto nessuno. Cesare e Gambarella hanno iniziato a parlare, dopo mezz'ora è arrivato Andrea Tagliadini e Nico Giberti. Loro due sono esperti per l'acqua pubblica e io con Cesare ci sono sentito un paio di volte. Però io ho notato che a livello provinciale, a parte Tagliavini e Giberti, gli altri nessuno si è espresso. Adesso è da valutare, perché poi quando uno rimango lì ad aspettare. Che con Cesare, quando abbiamo parlato, mi ha detto guarda che Bigi secondo me va un po' avanti. Infatti guarda che Mauro è uno che quando prende una decisione, che dà una parola, è quella lì. Dopo ci siamo sentiti, guarda, per me Mauro fa come fa gli altri, arriva alla fine di novembre perché poi nessuno decide. Però come si fa? Perché il problema è se passa l'acqua pubblica, chi è che paga i debiti? Cioè come cittadino io sono per l'acqua pubblica, come cittadino, però come responsabilità. Se per caso sono da pagare i debiti ci devo pensare anch'io, posso mica dire di sì, perché poi un comune come Vezzano di 4.200 abitanti, se per caso ci sono dei soldi da pagare tanti, devi pensarci, perché una cosa è essere qui, una cosa è essere dentro. Le decisioni quando si prendono bisogna essere anche responsabili, Io la penso così, dopo adesso la cosa da valutare al momento opportuno come ce si può esprimere.
Ringrazio per l'intervento, per il commento che condivido. Ci sono altri interventi? A favore dei contrari, quindi io pongo ai voti la mozione di pubblicizzazione dell'acqua così come è stata inviata, così come è stata presentata dai consiglieri Blancati e Pervilli, che è a favore. Due? Contrari? Nove? Astenuti? Uno. Vi ringrazio.
Mozione numero 5.
Al punto numero 5, mozione realizzazione parchi giochi inclusivi, presentata come consigliere Movimento 5 Stelle, consiglieri Blancato Pervilli, presentazione.
Se avete notato, le diverse mozioni e interpellanze questa volta hanno riguardato i parchi. E questa è stata un'idea che è nata dal gruppo di lavoro regionale del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo presentato in tutti i comuni dove è stato possibile poterlo presentare. Si tratta di adeguare gli attuali parchi di giochi pubblici che sono presenti nel territorio comunale in cosiddetti parchi inclusivi, dove l'accesso ai bambini con disabilità o diversamente abili sia senza alcuna preclusione e dove possa veramente nascere quella condivisione anche del momento ludico nei bambini, senza che bambini che abbiano dei problemi si sentano poi esclusi nei confronti degli altri bambini normodotati. Ci è sembrata un'idea bellissima e l'ho fatta anche leggere ad alcuni insegnanti sia della scuola materna che della scuola dell'obbligo, che me l'hanno approvata, e quindi ho pensato di presentarlo all'esame dell'amministrazione comunale. Penso che darebbe un valore aggiunto a quello che è la sensibilità di Vessano nei confronti di quello che è intanto il mondo infantile e soprattutto il mondo infantile dove ci sono particolari problematiche. Basta, non credo sia opportuno leggerlo, perché appunto il documento normalmente li leggiamo tutti.
Ringrazio, do la parola all'assessore Stassone.
Buonasera, intanto vi ringrazio perché avete presentato un progetto che è interessante, perché ha una valenza sociale importante, un progetto che nasce da diversi anni, le prime spese sono di due mamme romagnole che hanno fondato un sito, hanno fondato un'associazione e stanno spingendo in tutta Italia su amministrazione e altro, quindi mi piace ancora di più perché viene dalla società civile, non dalla politica, quindi lo apprezzo ancora di più. E è nostra intenzione prenderlo in esame. Chiaramente ci sono alcune cose che sulle quali bisogna ragionare, nel senso che voi chiedete tante cose, ad esempio modificare i giochi esistenti, casomai coinvolgendo volontariato o altro. Voi sapete benissimo che intanto modificare quello che è esistente molte volte costa di più che farne uno nuovo. Coinvolgere la situazione di volontariato per farlo è un problema, perché i giochi devono essere tra virgolette certificati, anche se non esiste una norma specifica, però anche se noi come amministrazione ci appoggiamo ad una società che tutti gli anni fa una riconoscenza dei giochi, stilando poi un documento che ci dice quelli che sono da essere mantenuti o no. Quindi farlo fare della situazione di volontariato o dei privati, se il tinteggio è una cosa, se proprio l'opera manutentiva può diventare un problema, perché se capita qualcosa poi chi è responsabile? Quindi questo è una parte che purtroppo ci porterebbe a una riforma di costi, però non si può fare. Noi abbiamo di bello una cosa a Vessano, che tutti i parchi in questo momento mancano di giochi del genere, però sono tutti accessibili, perché tutti i nostri parchi non hanno barriere architettoniche. Quindi questo già permette di la fruizione a tutti. purtroppo anche solo per vedere, però intanto comunque la totalità comunque c'è, il poter esserci c'è. Io devo anche dire che nel nostro comune quest'anno abbiamo fatto un esperimento che è venuto alla Vecchia, in collaborazione col Circolo Tricolore, abbiamo organizzato un campo estivo che è nato su una richiesta ben precisa, io e Elena ce ne siamo occupati, di una ragazza, di una mamma che ha una ragazzina portatrice di handicap, e abbiamo costruito questo parco giochi in funzione sua. In questo parco giochi hanno fatto un po' di bambini purtroppo, però hanno fatto tantissimi, nonostante il costo fosse irrisorio, hanno fatto tantissime attività che poi sono scaturiti in un mercatino, hanno venduto delle cose, hanno fatto una cena, è stato molto, molto carino, soprattutto perché questa bambina ha potuto insieme agli altri bambini fare delle opere manuali, hanno fatto dei disegni con le mani, colori, hanno fatto tantissime cose, hanno fatto i biscotti, hanno fatto molte cose. Questo per dirvi che poi penso insomma, che ci conosciate, la sensibilità sul sociale in questa amministrazione c'è, è forte, e quindi porteremo avanti sicuramente questo progetto, vedremo come farlo, perché è inutile fare delle grosse cose che costano tanto, è meglio fare tante piccole, ma casomai che poi sarà con un gioco sensoriale, però intanto metterne uno in ogni parco, e casomai con i costi di un gioco unico invece possiamo riempire, cioè mettere qualcosa in più in ogni parco del comune. Non abbiamo per il momento intenzione di fare parchi nuovi perché non ce n'è bisogno, perché ovviamente bisogna che ce ne abbiamo già abbastanza, abbiamo una zona tra l'altro che ci permette insomma di fare anche altre cose oltre che avere dei parchi, quindi sicuramente lo porteremo nel 2016, non dico tra le priorità, comunque tra le cose da fare. È logico che abbiamo sempre la pressione dei soldi, però è un male atavico, però ci impegniamo come amministrazione a prendere in esame e a fare il possibile per poterlo fare. Io ho già fatto ricerche su finanziamenti, altre cose purtroppo non ce ne sono a livello regionale, però l'attenzione rimarrà comunque forte per far sì che si possa davvero arrivare a fare qualcosa insomma di inclusivo per questi ragazzi.
Possiamo provare a guardare se c'è per caso qualche possibilità di fondi europei?
Sì, adesso sì, no, stiamo, no, infatti, stiamo anche a livello di unione, stiamo organizzandoci in materia per poter sfruttare al meglio anche tutto quello che è a livello europeo, quindi nei prossimi mesi sarà un continuo monitoraggio su quello che sono i finanziamenti, perché si cerca di fare una struttura a livello di unione che permetta di fare questi studi, quindi sicuramente anche questo verrà perseguito.
Prego, Elena Rocchi.
Sì, ringrazio Franco per quanto ha detto prima in riferimento al progetto di quest'estate e al fatto che ha sottolineato come la sensibilità di questa amministrazione sia davvero presente nel quotidiano per quanto riguarda l'inclusività. E volevo approfittare di questa occasione per illustrare alcuni di quelli che sono i servizi che mettiamo in campo tutti i giorni, proprio in sinergia assessorato alla scuola e assessorato al welfare, che sono spesso non noti a tutti, ma importantissimi per le famiglie che ne usufruiscono. E sono prima di tutto la presenza degli educatori all'interno delle nostre scuole, e educatori che non si limitano ad un'attività di assistenza, ma proprio puntano il loro lavoro e incentrano il loro lavoro proprio sull'inclusività e sul fatto che i bambini che loro seguono devono lavorare all'interno della classe in collaborazione con gli insegnanti e con gli altri ragazzi, i bambini presenti all'interno della classe. C'è poi un altro servizio importantissimo che è attivo sul nostro territorio da tanti anni, che è il CEP, e che da sempre ha accolto anche ragazzini con disabilità, non soltanto motorie, perché non dimentichiamo che la disabilità non è soltanto motoria, ma si concretizza anche sotto altre forme, altri aspetti. Un altro servizio importantissimo che abbiamo dato in questi anni è quello del trasporto. In collaborazione con Hauser abbiamo permesso ad alcuni bambini disabili di frequentare attività in orario scolastico anche insieme ai compagni, ad esempio in piscina o attività di musicoterapia. E non per ultimo poi, a partire da mercoledì scorso, abbiamo messo a disposizione la palestrina della Vecchia per realizzare un progetto di motoparia indirizzato ad alcuni bambini della scuola materna della Vecchia, e all'interno del quale comunque è presente anche la bambina di cui parlavamo prima, alla quale è stato rivolto il progetto estivo. quindi non per aggiungere nulla a quanto già aveva detto Franco, ma proprio per sottolineare quanto nel quotidiano il nostro impegno, che ha come finalità appunto l'inclusione, è sempre presente ed è uno dei nostri, una delle nostre priorità.
Ringrazio Assessore Rocchi, se ci sono altri interventi. Bene, quindi anche io ringrazio, perché alla fin fine non bisogna mai stancarsi di farsi ricordare che noi non siamo sempre una società inclusiva, quindi dobbiamo sempre fare uno sforzo maggiore per essere inclusivi, quindi ringrazio anche per la mozione presentata, a cui aderiamo, come ha detto l'assessore Stazione, a nome poi di tutto il gruppo consigliare. Quindi chiedo che è a favore di questa mozione. Unanimità. Sì, ringrazio. Ho trovato Dio. Mozione sul problema dei fornitori di energia elettrica a sede, presentata dal gruppo consigliere Movimento 5 Stelle. Lascio la parola al consigliere Movimento 5 Stelle, Marco Preville.
Grazie.
È un'interpellanza, sì, è vero, grazie. Prego.
Allora, abbiamo avuto diverse segnalazioni da cittadini residenti, soprattutto nella zona di Sedrio, che hanno avuto dei disservizi con la fornitura elettrica. Soventi blackout, con anche dei problemi a tutto quanto il discorso di comparti elettrodomestici, schede, climatizzatori e cose di questo tipo. Ecco, noi chiedevamo al sindaco della giunta di intercedere presso l'Enel per capire se hanno intenzione di porre rimedio a questi disservizi e soprattutto in che tempi, perché le cose ormai si portano avanti già da qualche mese. Perciò sì, volevamo sapere se avevate avuto modo di contattare Enel e se avevate avuto una qualche risposta in merito. Grazie.
Sì, ripeto. Sì, grazie. Abbiamo contattato Enel. Allora, la prima cosa però che io ho scritto anche sui social, eccetera, e che in modo automatico, cioè, bisogna chiedere ai cittadini, anche voi siete di scrivere sul sito del comune, perché in questo modo va in automatico. Oh, tendenzialmente Enel non è che è così simpatico, e non è così simpatico nei miei confronti, lo dico, perché abbiamo litigato per Enel Down, abbiamo litigato per il PAL e continuiamo a litigare, benissimo. Però questa volta ci ha risposto, e stavo cercando la risposta, però l'altro giorno pubblicata. Ci ha risposto venerdì, praticamente noi abbiamo scritto mercoledì quando è uscita, quindi abbiamo scritto venerdì, e venerdì ci ha risposto che si trattava di una microcentralina che faceva saltare e che l'avrebbero messa a posto in pochissimi giorni. A questo punto qua, io dopo ho scritto anche sempre sui social di dirmi se le cose funzionano o non funzionano, perché questo è importantissimo, chiaramente. Per spostare questi qui bisogna, quello che ho anche detto ai cittadini, bisogna che lo faccia il comune, però non è che viene ascoltato di più, è che è una vergogna, ve lo dico, è stato il tema, c'è stata una riunione con i responsabili di Enel, 15 giorni fa, con i comuni a livello di protezione civile, ma la risposta è stata pressoché la stessa. Poi dopo ci è andato un numero verde che... quando io l'ho usato per questa cosa qua, ho detto non c'è un'emergenza, è un'emergenza, no, è un guasto, sì, allora chiami il numero dei guasti, quindi siamo, vabbè, questo sì, esatto, questo è un po' il problema di Enel e di Telecom soprattutto, in altri settori questo non avviene, quindi adesso loro hanno detto, l'abbiamo sollecitato, hanno detto che lo facevano in pochissimi giorni, oggi è martedì, ma oggi è lunedì già, fra un po' sarà martedì, e verifichiamo se voi sentite, appena sentite se ci sono ancora dei disturbi o no, voi o invitate la gente a scrivere sul sito del comune, perché questo è un po' automatico, perché anche quella che prende questi messaggi, che è la Canovi, li becca e di solito nel giro di un'ora o due richiama l'Ene. Incrociamo le dita. Grazie. Vi dichiarate soddisfatti o insoddisfatte? Soddisfatti, grazie. Pezzo che mi dimenticavo. E l'ora? Movimento 5 Stelle, presentazione, interpellanza su alcuni parchi giochi del territorio di Vezzano, parco della Vecchia e parco di Sant'Antonio. Consigli Gabriella Anna Maria Brancato e Marco Pervilli. Prego.
Allora, c'è giunta una segnalazione da parte dei cittadini della Vecchia che lamentano le cattive condizioni del parco giochi di fianco al centro sociale, che presenta situazioni di oggettiva pericolosità per i bambini che ivi si recano a giocare. Vi sono diverse situazioni di potenziale pericolo, oggetti abbandonati, cavi, impianto elettrico da mettere in sicurezza, buche e altro che emerge dalle immagini che vi vengono allegate all'interpellanza. Punto 2, il parco di Sant'Antonio. In data 6 maggio 2015 è stata presentata in comune una lettera firmata da un gruppo di giovanissimi vezzanesi che chiedeva al sindaco di fornire una fontanella per l'acqua. Visto che i bambini appunto si recano in questo parco a giocare in modo abbastanza numeroso e visto che il sindaco si era espresso in questo senso, che avrebbe comunque fatto quest'opera, si chiede al sindaco e alla giunta di prendere opportune iniziative al fine di rendere il parco giochi della Vecchia un luogo sicuro e di poter costruire questa fontanella nel parco di Sant'Antonio.
Grazie a te. Assessore Stazzone, per la prima parte, la seconda faccio io.
Allora, intanto voglio fare una precisazione perché è doveroso. Io mi rendo conto che fare opposizione vuol dire questo, vuol dire presentare le istanze dei cittadini e quindi quello che dirò tiene conto di questo, quindi non, prendetelo nel verso giusto. Però mi rendo altresì conto che quando si fanno delle cose bisognerebbe informarsi e soprattutto se si portano foto fatte da altri bisognerebbe andare a vedere.
No,
l'ho fatto io. Ah, bene, perfetto. Allora bisognerebbe. Ah, perfetto. No, dalle cose sembra diversa dalla vostra.
L'ho scritto.
Eh sì, sembrava che dice da parte che lamenta che deve continuare nel parco, non è che presenta più di sono diventato azione di canale. Allora, vabbè, comunque.
Le immagini che vengono allegate.
Esatto, però insomma, voi parti dicendo che c'è due segnalazioni, quindi la segnalazione.
Allora,
comunque, voi lì le fate se bene.
Mi è arrivata la segnalazione?
Perfetto. No, vabbè, no, ma ho capito,
E mi hanno mandato delle foto, però sono andate
okay.
4
bene.
Un giorno a fare.
Perfetto, allora. Benissimo. Allora, l'informazione comunque rimane. Questo parco. Allora, intanto questo parco è diviso in due. Ci sono i giochi, che sono assolutamente sicuri, perché non sono né ammalorati né rovinati. Io ieri sono andato, ho salito le scale del dondolo, dello scivolo, sono 80 kg, i gradini non scricchiolano, le transenne sono ferme, il gioco alla molla è fermo, l'altalena hanno le catene ben perfette, non arrugginite e altro. Quindi questo è gestito dal comune. L'altra parte è la polisportiva La Vecchia. Che stasera abbiamo invitato, poi purtroppo hanno avuto un problema, non sono venuti, ai quali io ho già scritto, chiaramente ho scritto subito, lamentando questo. L'informazione nasce da questo, cioè chi vi ha scritto, se è residente alla Vecchia, sa benissimo chi è in gestione quel parco lì, sa benissimo chi è in gestione dei volontari. Io credo che da persona, in questo momento svesto i panni dell'amministratore, ma è vesto quello dei volontari, che forse mi sono anche più congeniali del volontario, sa benissimo che chi fa volontariato ci mette l'anima. Con questo non vuol dire che è autorizzato a non fare delle cose regolari, però ci mette l'anima. E ragionando anche con Marco, così fuori dal Consiglio Comunale, si condivideva insieme che molte volte è troppo facile mettere i puntini, fare delle osservazioni, casomai perché per una ripicca, ma vabbè, lo dico io, infatti lo dico io, non l'avete scritto voi, che invece bastava che queste persone avessero contattato i signori della polisportiva chiedendogli, ma il quadro elettrico, gli avrebbero detto, ma il quadro elettrico è staccato, viene attaccato 4 giorni l'anno quando c'è la pesca, quel quadro elettrico non ha corrente, quel quadro elettrico è assolutamente a norma perché a giugno di quest'anno i vigili del fuoco l'hanno certificato per l'autorizzazione alla pesca. Tutti quei quadri elettrici che sono lì sono assolutamente privi di corrente perché prendono corrente da una centralina che è presente nel parco su cui viene fatto un attacco da parte di Enel temporaneo per il giorno della festa, quindi assolutamente pericoli non ce ne sono. I tubi che sono in giro sono stati quel tubo che qua si vede una scarta, sto qua c'è un muretto, non doveva essere lì. Tutte le sere questo parco, come questa bastone qua, tutte le sere questo parco, molte sere, è oggetto di vandalismi. Le persone che vi hanno scritto la lettera, che vi hanno contattato, non hanno però detto che la polisportiva La Vecchia a proprie spese ha dovuto montarla in sariata perché gli spaccavano i vetri, hanno fatto i murali sulle porte e hanno fatto tanti altri danni che spostano di continuo le cose. Poi la polisportiva La Vecchia ha delle mancanze, che sono quelle acque appoggiate, che sono quei ferri messi in condizione di possibile pericolo, e quindi la polisportiva La Vecchia provvederà. Però mi sembra davvero un brutto modo di collaborare con il volontariato, non da parte vostra, da parte di chi ha scritto. Il cavetto che si vede per terra della messa a terra è un cavetto che serve per mettere a terra i gazebo quando sono montati. Questo è un cavetto che non è assolutamente pericoloso, primo perché è mobile, quindi non ci si può intampare, perché non è fisso su due capi, ma soltanto su un capo che è all'interno di una baracca, quindi non dà assolutamente problemi. Il buco che c'è, che è un buco che è così, ma comunque un buco, è una mancanza nostra, perché quella è nella parte che compete a noi. L'anno scorso quando hanno potato, c'era una pianta secca, l'hanno tolta, e chi l'ha fatto non ha pensato a rintinguare con la terra il buco. Ho già chiesto alla polisportiva La Vecchia di provvedere, provvedono loro a farlo. L'ultimo, quei teli verdi sono stati messi perché quella zona è infestata dalle razze, quindi la polisportiva La Vecchia a proprie spese, per far sì che i ragazzi non si pungessero, aveva fatto un tappetino di succede che i ragazzi, i soliti vandali, gli hanno strappato tutto, e col tempo chiaramente è stato abbandonato, tra l'altro quell'area lì sarà presto oggetto di ristrutturazione, nel senso che verrà smontata quella struttura di metallo che c'è. Quindi verrà tolto anche il tappetino, chiaramente fanno i lavori tutti una volta, perché, ripeto, essendo volontari, non hanno tutto questo tempo a disposizione. Quel cancello che manca, che poi non era un cancello, questo è un accesso, esatto, ma è un accesso a un sentiero che percorre il crosto, che c'è sempre stato. Quindi la situazione di pericolo è... Se un ragazzino vuole scavalca, se non è il problema di quella mancanza lì, che serve per poter andare lungo il crosto. Tra l'altro nei parchi giochi è uscita una bellissima sentenza, dico bellissima dal punto di vista lavorativo questa volta, della Corte di Cassazione del 2014, che dice che comunque quando io porto un bambino al parco rimane comunque in vigilando da parte mia la responsabilità, nel senso che il genitore non può mollare a far scollare il bambino e fregarsene. Quindi bene, ci possono essere delle criticità in questo parco, verranno risolte da chi, quelle poche che devono essere risolte, perché le altre non hanno potenzialmente pericolo, non c'è corrente, e verranno risolte nel giro di breve, insomma il tempo di. Quello che mi rammarica veramente, e poi la consigliera Venturi lo sa perché il papà ha lavorato tantissimi anni in questa zona qua, faceva la cassa, altre cose, e non vedere mai nessuno raccogliere una foglia. Io sono andato ieri, in un periodo dove le foglie cadono, ieri mattina, quando fanno giro nella pedonale 7:30, era finito il mio giro al solito, nella solita sgambata, per tornare al sgambamento, sono andato qui, non c'era una foglia nella pista, la pista era pulitissima. Questo perché i volontari lo fanno, lo puliscono loro, mai un genitore che porti i bimbi lì va a dargli una mano. Ed è per questo che mi dà veramente un senso di amarezza vedere che si arriva a questo, a coinvolgere una forza politica, a impegnare un consiglio comunale per parlare di cose che di così potenzialmente pericolose non sono, e soprattutto che si potevano risolvere parlando. Perché ci parliamo tutti di senso di responsabilità, di collaborazione, di condivisione, poi cadiamo, ma non tanto voi che, ripeto, fate il vostro lavoro di oppositori ed è giusto che lo facciate, cadiamo in queste stupidate qua, nel senso che per non perdere 2 minuti per fermare una persona e dire oh Formentini, oh Spadaccini, togliete quel tubo lì, si va questo e si perdono perdete tempo voi, perdiamo tempo noi, perde tempo il Consiglio Comunale che potrebbe dibattere di cose più interessanti. Grazie.
Prego, Blancato.
Noi abbiamo risposto ad una precisa segnalazione, poi siamo andati di persona e il corredo fotografico è mio. Io propongo una cosa. Quando, visto che tu hai probabilmente più contatti con i volontari, quando loro hanno deciso quale sarà il giorno in cui vogliono mettere a posto il parco, io, Marco Pervilli e il gruppo degli attivisti del Movimento 5 Stelle ci offriamo ad aiutarli.
Bene, grazie. Sul parco di Sant'Antonio, sì, no, noi abbiamo ricevuto la lettera, volevamo farlo, abbiamo usato i soldi per fare un'altra cosa che era... No, che c'era un'emergenza idrica sempre, con Iren, avevamo già d'accordo con Iren, perché bisogna sempre parlare con Iren, e abbiamo dovuto mettere a posto l'impianto idrico del campo da calcio, che se no si bruciava, diciamo molto, in modo molto, lo diciamo, insomma, non è che perché abbiamo da, cioè, perché poi quando vengono impegnati i soldi bisogna dire a chi vanno, quindi noi abbiamo usato per velocità questo sistema qua, e, però infatti nei vari soldi che abbiamo messo in questo bilancio noi abbiamo rimesso la fontanella e quindi verrà realizzata da qui a un mese e mezzo. Adesso, salvo che venga giù 2 metri di neve o eccetera, però dobbiamo assolutamente farli in tempi brevi e quindi lo facciamo. Semplicemente abbiamo spostato i soldi.
Sì, lavoro a campo
sottotitolo, è buttato tutto,
usiamo la 40-50 mila,
quindi
si è dovuto smontare la cifra lì, insomma, per quel motivo lì.
Esatto, dopo che la società sportiva si è impegnata loro a prendere l'acqua, a spendere loro una grossa parte, però non possiamo non farlo noi perché siamo noi i proprietari del campo sportivo, quindi è stato fatto un ritardo per questo motivo qua.
Avete fatto il gioco migliore di giorno, era quello di
ringraziare
tutti i giorni
che... Eh sì. È vero, questo sì. Ci avevamo pensato. Si pensa anche di comprare un pezzo più lungo di gomma d'oggi, che è a Villeggia, per farvi smettere, scusate, se chi l'ha visto. Bene, a questo punto qua, se vi dichiarate soddisfatti, si dichiarano soddisfatti, vi ringraziamo. Prego, Leon.
Breve battuta, allora, Fontanella Sant'Antonio, area sportiva, e ci picchierò per avere naturalmente una fontanella anche zona sgambamento, perché che possa servire un po' ai cani e ai cristiani.
Chi può più cani, chi verrà un lanzone, così una volta, solo di dito. Va bene, no, ringrazio dell'attenzione. Interpellanza su applicazione della mozione trasparente costo zero, Gabriella Blancato, prego.
Niente, l'anno scorso più o meno di questi tempi avevamo discusso sulla mozione trasparenza, era stato chiesto un emendamento per allungare i tempi di realizzazione, chiedevo semplicemente a che punto è la realizzazione.
Ringrazio, do la parola al consigliere Sparaccini.
Allora, questa delibera verrà approvata di deliberare, non verrà approvata di deliberare, diciamo che la decisione intermedia in oscuro. C'è un'effettiva carenza di centralizzare, che è l'ufficio che si deve occupare di gestire queste carenze e mancanza scorso dell'anno si è aggravata. E la Giunta sta cercando da un po' di tempo, dalla primavera, di qualche rimedio. A questa carenza ci sono due problematiche principali, che è quella di risolvere la problematica di assunzioni, quindi di contattare il personale
un'altra motivazione, che oltre al blocco del turnover c'è la possibilità, dopo spiegheremo meglio, di utilizzare un termine brutto, però di assumere dipendenti della ex provincia. Possibilità perché ancora non sono state date le modalità ai comuni di fare ciò, anche perché sembra che la regione, dei dipendenti assunti nella provincia di Reggio, la regione se ne faccia quasi totalmente a carico, incamerando anche le competenze. E durante l'estate, tarda settembre, era stato inserito nella figura professionale, primavera-estate, era stata inserita una figura che veniva dalla provincia, ma che però dopo un periodo breve, per problemi suoi, quindi scelta sua, era ritornata nel servizio in provincia. E do una news, ma così si stanno facendo colloqui, di cui uno oggi il sindaco l'ha fatto, per cercare, con le possibilità attuali, di individuare una figura che possa superare la mancanza strutturale dell'ufficio. E detto questo, e come ringrazio per questo il consigliere adulto Sebastiano, che dagli adulti bisogna sempre imparare, noi giovani che ci affacciamo non tanto alla politica ma amministrare la cosa pubblica da poco tempo, da chi ha più esperienza bisogna imparare. Un politico mi diceva non si può esimere da dare una risposta nonostante ci siano delle effettive mancanze amministrative e problematiche burocratiche che hanno rallentato la soddisfare completamente quello che avevamo votato come per attuare questo delibera. Continuo a confermare, mi è stata anche arrivata una lettera, che le pratiche obbligatorie di legge stanno comunque a essere adottate, quindi tutti i bilanci, tutto ciò che è obbligatorio per legge viene comunque inserito sul sito internet. Questo però non era, a mio modo di vedere, e ne avevamo anche discusso, lo spirito della delibera, che chiedeva un passo in avanti. E per questo mi sono fatto un cronoprogramma del quale risponderò in prima persona per concretizzare la delibera. E entro gennaio 2016, siamo passati alle festività, e mi adopererò affinché la delibera venga passata in giunta per l'approvazione. Passare in giunta la delibera vuol dire far comunicazione libera, che il nostro comune entra nella cerchia di chi accetta la loro proposta. Avevamo detto, c'è scritto nella delibera, di istituire una commissione ad hoc per come l'abbiamo inteso, votato, secondo me era calare quella delibera all'interno del nostro contesto. La delibera chiedeva un incontro ogni due mesi per la trasparenza, qui per 10 mesi non si fanno appalti e acquisti, trovarci ogni due mesi mi sembra un po' che cosa ci raccontiamo. Quindi una commissione che serva per valutare quello che un cittadino possa essere utile sapere della vita del comune, e entro giugno, quindi prima dell'estate, attuare la delibera sugli impegni che ci eravamo presi di fare entro il 31-12. E una cosa, mi scusa, direi che ho detto
tutto. Grazie consigliere Spadaccini, prego a voi. Naturalmente condivido.
Va bene, cioè. No, non posso certo stare sulla croce rossa, nel senso, il problema, sì, intanto apprezzo la sincerità sicuramente, e poi il problema è stato oggettivo e non di volontà,
io vivo in vivo in un'amministrazione pubblica, nel senso che passo più tempo in ospedale che a casa, e so cosa significa la carenza cronica di personale, lo viviamo sulle nostre spalle. E anche qui, se c'è bisogno di una mano, io sono prontissima a lavorare insieme, insomma. Era un obiettivo mio e un obiettivo tuo, quindi possiamo mettere insieme le forze, ecco.
Posso?
Prego Venturi.
Perché non aprire magari il comune alla possibilità di avere dei tirocinanti, dato che le università, le scuole superiori cercano proprio anche delle istituzioni che aprano le porte per svolgere delle attività di tirocinio? I tirocinanti possono essere davvero una risorsa enorme, soprattutto quando si parla di tirocinanti a livello universitario.
Sì, infatti noi abbiamo fatto, chi di voi presenta?
Sì, abbiamo aderito come
anche l'estate.
Esatto, sì. Qualche mese fa la provincia ha scritto in merito alla possibilità di attingere ai tirocini, sia formativi che garanzia giovani. Io ho appena visto la mail, ho risposto subito, chiaramente non dall'amministrazione, alla provincia, ho chiesto informazioni e abbiamo subito parlato in giunta la possibilità di farlo. Poi è stato deciso di farlo a livello d'unione, perché? Perché questo permetteva di terminare, insomma, i costi, una serie di problematiche che ci permette. Questo ha fatto sì che, esatto, partiremo da subito con 10 tirocini formativi con garanzia giovani, da adesso. 2 su Vezzano, 4 su Quattro Castello, 2 su Albinea e 2 sull'Unione. Più noi vorremmo replicare anche con i tirocini formativi, invece non legati a garanzia giovani, quindi che saranno il secondo step. Quindi siamo già partiti.
Sì, perché garanzia giovani va dai 18 ai 29 anni, che non siano studenti e non siano lavoratori. Invece proprio i tirocini universitari e di scuola superiore sono proprio un'altra roba, e siccome la buona scuola, tra l'altro, ha imposto i tirocini a partire dalla terza superiore in poi, e le università pure hanno l'obbligo di fare i tirocini, penso che si potrebbe sfruttare questa risorsa anche competente.
E come ho appena detto, l'abbiamo già preso in considerazione sia in uno che in un altro verso. Siamo partiti con garanzia giovani perché è la continuazione del progetto Il mio futuro, il tuo futuro, che abbiamo fatto per i ragazzi quest'anno come unione, e siccome abbiamo avuto un finanziamento dalla regione per questo progetto, ci sembrava giusto, per dare continuità al progetto stesso, avendo coinvolto anche 10 aziende del territorio, di cui 4 hanno assunto delle persone peraltro, ci sembrava giusto continuare sull'onda della garanzia giovani, per poi passare nel 2016 anche ai tirocini formativi, che poi quindi aperti anche quindi ai studenti e altre cose. Quindi ora siamo partiti con questo progetto perché la continuazione ci sembrava logico, insomma. Poi partiremo con il resto. Tra l'altro noi tutte le estati prendiamo dei ragazzi delle scuole a fare dei tirocini, quest'anno avevamo 3, che abbiamo messo all'anagrafe, e delle superiori, delle scuole. Esatto, già quest'anno abbiamo fatto, lo stiamo già facendo da anni e lo continuiamo a fare, insomma.
E l'ultima cosa che aggiungo, perché il tema del Consiglio dell'Avventura è stato sollevato anche in Consiglio dell'Unione, noi abbiamo un obbligo etico normativo, diciamo, non so quanto etico, non so quanto, cioè no, è giusto, io lo condivido, noi prendiamo queste persone per fare delle cose spot, cioè delle cose che non siano strutturali, affinché queste persone non sostituiscono delle persone nel luogo di lavoro, perché questo è il grosso problema che noi abbiamo. Ma noi sappiamo bene che nel mondo privato non sempre è così, e non stiamo neanche a fare noi i censori, però soprattutto nel luogo pubblico noi cerchiamo di fare queste persone qua. Chiaramente il tema però si sposa, su questo sono d'accordo con Venturi, perché cos'è che portano soprattutto i più giovani? Una capacità, essendo di fatto nativi digitali, una capacità concettuale anche di trasparenza molto più forte di quello che noi abbiamo, efficace. Allora è normale farlo perché non si chiama trasparenza, perché il web tendenzialmente, come i social, sono sempre molto trasparenti in quanto tale, esatto. Quindi prendiamo comunque questa riflessione e i tempi sono quelli che ha detto Spadaccini, cercheremo di essere puntuali, però dobbiamo trovare quello che noi vogliamo, una risposta strutturale anche. Ecco, strutturale, queste persone che useremo nei tirocini eccetera daranno risposte più puntuali nei vari uffici, però chiaramente siamo sempre lì, siamo sempre tra correre e scappare, perché loro informatizzano, di fatto servono anche a informatizzare una serie di procedure che non sempre, anche se diciamo che nel comune di Vezzano l'età media è molto bassa rispetto a per vari pensionamenti avvenuti, il personale è tutto preso molto giovane, quindi già questo ci aiuta e non per dirlo ancora, però va detto, con il servizio dell'informatico che è dell'Unione, anche questo non riusciremmo a fare alcune cose se non avessimo il sistema dell'Unione che ci permette molte cose, ci arrivano che manco superiamo, cioè, ha fatto quattro cartelle, viene fatta al Bene Avezzano, perciò a noi viene riproposta al Bene Avezzano e così via, quindi cercheremo di rispettare i tempi che ha detto Spadaccini, facciamo subito le dita, perché la problematica, come ha detto lui, per essere molto sinceri, non è tanto sulla trasparenza, in generale su una parte del sistema organizzativo comunale. Bene, quindi vi chiediamo se vi ritenete soddisfatti. Benissimo, vi ringrazio. Devo trovare la carta giusta. Finito. Comunicazione. Allora, non so se augurarvi buon Natale o no, non nel senso che non voglio augurare buon Natale o no, ma non so se non ci vediamo ancora o no, nel senso che la tematica legata alla prima mozione presentata rispetto al tema dell'acqua, non so se dovremmo votare il 31 dicembre, penso di sì, e quindi è ipotizzabile, no? Sì, la Colli che si è più documento meglio di me, e quindi noi ci vedremo nel giro di, ripeto, entro giovedì noi dovremmo avere la data, perché giovedì tra l'altro è il giorno di chiusura del giornale, quindi dobbiamo farlo, e quindi presumibilmente sarà una serata delle prossime. Abbiamo chiesto una data a una persona che ha preparato questo discorso, naturalmente di fatto ci saranno due, sarà un'assemblea pubblica, ma avremo presentato due progetti, quindi ci saranno due relatori, uno è Cesare, i nomi sono un disastro, un altro sarà uno che ha presentato questo progetto, e poi ci sarà l'assemblea pubblica, e quindi forse dobbiamo fare un consiglio un po' veloce la settimana di Natale, l'intorno, adesso vediamo i tempi, se per caso sappiamo già la data del, siccome a Natale siamo tutti iper impegnati, poi uno più ha figli e nipoti, inizia le varie cose scolastiche, che sono salto, nel senso no, di famiglia mia, da sindaco sì, ma da genitore ho finito le medie, ho finita, no, e vedremo se sappiamo già sia la data dell'assemblea sia la data in cui dovremo votare come sindaci, in modo da darvi non nei tre giorni canonici ma anche una settimana, 10 giorni prima, la data sia dell'assemblea che del consiglio, in modo che siamo, perché sappiamo tutti che queste giornate sono giornate molto piene. Ulteriori comunicazioni, iniziative, prossime avventure.
Il 13 dicembre c'è una festa straordinaria per il paese che coinvolge le associazioni e noi dipendenti, noi assessori di questo comune. Dopo vi illustrerà iniziative che vengono fatte per i ragazzi e presso la biblioteca l'assessore Rocchi, e ci sarà un mercato straordinario con anche gli agricoltori, quelli che vengono chiamati quelli dell'ingegno, e poi ci sarà il punto ristoro, è stato possibile realizzare questa festa di Santa Lucia il 13 dicembre perché abbiamo trovato degli sponsor per la pubblicità e anche volevo ringraziare, poi lo troverete sul giornalino, alcune associazioni e tre commercianti di Milano che ci hanno permesso di stare le luci in piazza con molta difficoltà, però sembra che non è che il tessuto del commercio risponda a queste richieste, ma quest'anno per la prima volta abbiamo trovato una decina di commercianti che ci hanno aiutato per realizzare questa festa che, visto come è andato San Martino, che ci abbiamo chiesto ancora l'aiuto della Comre per chiamare gli ambulanti, e quindi speriamo, tempo permettendo, che non sia ai livelli di San Martino, ma che comunque serva per rivitalizzare il nostro paese.
Come ogni anno ci sarà anche Natale in biblioteca, quindi tra i giovedì di dicembre, il 3, il 10 e il 17 di dicembre, la biblioteca sarà ovviamente aperta, ma con dei laboratori e delle attività dedicate ai bambini, in particolare la proiezione di due film, il 3 e il 17, e un laboratorio invece il 16 di dicembre. Sempre in biblioteca verrà poi allestito un presepe tradizionale che ci è stato messo a disposizione da una nostra concittadina, e che tra l'altro verrà inaugurato proprio la mattina del 13, il giorno di Santa Lucia, ed è entrato a far parte della Via dei Presepi, che è un'iniziativa a livello provinciale organizzata dal Parco appunto dell'Appennino Tosco-Emiliano. Inoltre, sempre la sera del 13, verrà simbolicamente acceso l'albero di Natale qui in piazza, e in contemporanea anche gli alberi che verranno collocati nelle varie frazioni, e quest'anno verranno decorati dai bambini delle due scuole materne del nostro territorio, quindi proprio a voler coinvolgere tutte le realtà presenti qui a Vezzano. E infine il 19 di dicembre l'amministrazione, come ogni anno, vuole augurare un buon Natale simbolico, e quest'anno abbiamo invitato a teatro, al Teatro Manzoni, i ragazzi delle scuole medie, e offriremo loro uno spettacolo teatrale, un musical tratto dal Canto di Natale di Dickens. Ovviamente lo spettacolo è aperto anche alla cittadinanza, chi vorrà partecipare sarà un modo appunto per scambiarci gli auguri.
E il 12 dicembre invece, sabato, c'è il laboratorio tematico di Open Lab, quindi ci sarà la possibilità ai cittadini e alle associazioni stakeholder del territorio di trovarsi e insieme di incominciare a elaborare quelli che sono i progetti su alcune linee tematiche che daremo, per sviluppare i progetti per quello che è il progetto Casa alla Salute. Vi invito chi può, logicamente libero dagli impegni lavorativi, a partecipare, perché è davvero un'esperienza importante che poi verrà replicata invece con degli altri incontri. Avremo a gennaio Don Colmenia e a febbraio avremo il presidente di una società che si chiama SADRE, una cooperativa che si chiama SADRE di Trento, che ha un bellissimo progetto in atto che ci spiegherà un pochettino di cose. Volevo anche dirvi che stamattina io ho fatto visita alle 8:15, mi sembrava doveroso, a trovare i nostri operatori del sociale, perché sono partiti con la Casa della Salute stamattina, questo è il primo giorno, e le cose sì, mi ha fatto anche piacere, insomma, almeno qualcuno si facesse vedere. Sono partiti, sono strutturati, c'è il PUA che funziona, da lunedì al venerdì per il momento, a gennaio sarà aperto anche il sabato il PUA. E stamattina gente ce n'era, si fa dei prelievi ai sociali, per fortuna no? Non c'era nessuno, vuol dire che la gente non ha problemi, ma a fare i prelievi così c'era gente, e insomma è una bella avventura che, se sfruttata nel modo giusto, e Open Lab permette di far sì che venga sfruttata nel modo giusto, potrà veramente essere un valore aggiunto per il nostro territorio.
Una comunicazione, è arrivato il nuovo maresciallo dei carabinieri a Vezzano, si chiama Pinto Roberto, viene da Cremona, quindi se vedete un nuovo carabiniere, non è carabiniere, è il maresciallo, quindi salutatelo, è una battuta. E questo però ci fa piacere, perché questo territorio è molto servito dai carabinieri, nel senso che penso che siamo la prima stazione in proporzione tra abitanti e carabinieri, e adesso sono 7, esatto, quindi ci fa molto piacere. Io come l'ho incontrato stamattina, volevo dirlo così se lo incontrate, e se l'ho incontrato è andato a trovare in stazione, lui ha detto che si farà conoscere dai cittadini, quindi è disponibile anche questo, lo dico perché la collaborazione con l'ARMA, come sapete, è importantissima anche per il nostro territorio. Quindi volevo dirvelo, oggi è venuto, gli ho chiesto, è ufficiale, poi gli ho chiesto di fare la foto e so che ci sta un secondo momento, quindi, però da oggi sta mettendo a posto l'appartamento. Bene.
Alla prossima. Grazie mille. Prego Venturi. Lo metto nelle comunicazioni, volentieri, allora, non sono esperto, ma... Allora, la situazione è questa. Ad oggi l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, ha fatto una proposta a livello nazionale al Governo e al Parlamento di sostituire l'obbligo delle 10 funzioni, l'obbligo delle gestioni associate, di tutte le funzioni in gestione associata per i comuni sotto i 5.000 abitanti, e con un'altra proposta che è di fatto il modello che c'è in Emilia Romagna, cioè l'obbligo per tutti i comuni, non più sotto i 5.000 o i 3.000 abitanti, ma per tutti i comuni, di fare le unioni comunali, è il modello che c'è in Emilia Romagna, e all'interno dell'unione di associare come minimo obbligatoriamente 4 funzioni, cioè la famosa informatica più 3, che è questo modello, e all'interno di, e dopodiché dalla quinta funzione inizia la penalità, quindi l'obbligo per tutti i comuni, quando dico tutti i comuni appunto a parte i capoluoghi di provincia, e questa proposta è stata fatta anche in un seminario recente a cui ho partecipato anch'io, e la nostra speranza come ANCI era che entrasse nella legge di stabilità, cosa che ci hanno già detto che difficilmente entrerà, c'è un accordo praticamente con molte persone, con molti anche gruppi parlamentari, vedremo se passerà se non passasse nella legge di stabilità, la speranza è che passi nel mille proroghe. Naturalmente il mille proroghe scade a febbraio, per cui noi come tutti gli anni dal 31 dicembre al 28 febbraio siamo nel limbo. La cosa buona è che l'anno scorso il prefetto ci ha chiamato 2 volte per chiedere a che punto siamo, a questo punto invece era presente anche il Ministro degli Interni e ha detto che non farà la stessa cosa, cioè quest'anno se capisce che questo è l'indirizzo, aspetterà il mille proroghe. Nel caso non fosse anche ancora nel mille proroghe, de facto se non ci sarà nessun rinvio, il Comune dovrà attrezzarsi per gestire tutte le 10 funzioni all'interno dell'Unione Comunale. Questo è quanto. Ad oggi, come tutti i comuni, aspettiamo in modo assolutamente, perché tutte le volte che abbiamo fatto una cosa il giorno prima della legge, in realtà la proroga è arrivata. E, no, alcune volte abbiamo preso, tipo il Duca, quelle altre volte no, insomma, quindi abbastanza bene. Quindi noi adesso siamo fiduciosi, questo è un progetto presentato a livello nazionale dell'ANCI, quindi a tutti i comuni, però il Parlamento, come si dice, è sovrano. Giusto, grazie per la richiesta. Bene, grazie mille, grazie al nostro pubblico. Rimasto. Assolutamente sì.